con il punto 5 l'approvazione del rendiconto della gestione 2014. Lo espone Livi? Fatto entrambe. Giusto una introduzione, poi prego.
Grazie Presidente. In Commissione 1 abbiamo analizzato il bilancio consuntivo insieme al dottor Navarrini e ci siamo soffermati in particolare anche su la proposta di delibera di riassettamento straordinario dei residui attivi e passivi, dato appunto che con la nuova contabilità del Comune, con l'armonizzazione del bilancio, va posta particolare attenzione a questa tipologia di posta di bilancio. Oltre a questo, sono state analizzate le relazioni tecniche alla gestione finanziaria e il rendiconto della gestione e sono state poste domande in relazione all'analisi dei revisori del bilancio. Grazie.
Grazie. Grazie. Prego Casini. Sì.
Mi preme appunto, come diceva la consigliera e il Presidente della Commissione 1 Giulio Livi, appunto rimarcare alcuni dati di solidità del bilancio di Bagnarripoli e nel caso specifico quindi a dati consuntivi, e quindi dati certi, non previsionali, ma dati assolutamente determinati, verificabili e valutabili ovviamente. Il grande lavoro dell'introduzione del nuovo sistema dell'armonizzazione contabile e quindi la nuova procedura di accertamento dei residui ha permesso all'amministrazione comunale di fare una ulteriore definitiva, direi quasi definitiva, non è complessivamente, non si può dire che sia definitiva, ma insomma quasi definitiva pulizia di tutti quelli che erano un po' le voci residui, impegni, spese che non erano state concluse e chiuse negli anni precedenti. Questo ha comportato quindi una completa procedura che ha dato in qualche modo al bilancio la possibilità anche di chiudere con un avanzo d'amministrazione importante, ma che di 5 milioni, di cui 2 milioni e 3 del patto di stabilità, 3 milioni circa, scusate, del patto di stabilità, più il resto appunto di pulizia derivanti da questi residui. Abbiamo ovviamente rinnovato anche la stessa procedura, era già, come sapete, avviata già lo scorso anno, perché avevamo in qualche modo avviato il percorso e sapevamo entrava in funzione da quest'anno, pur non essendo un comune sperimentatore, ma l'avevamo già attivato l'anno precedente. Preme rimarcare anche che tra le voci non erano ovviamente 5 milioni spendibili, tanto per capirsi, 3 milioni di patto stabilità, tanto per fare un esempio, non erano ovviamente spendibili, era un obbligo di mantenimento di questa sorta di differenziale tra entrate e uscite che la legge prevede e che noi speriamo, in qualche modo spera il Comune di Bagnarripoli, sperano tutti i comuni d'Italia, sostanzialmente si vada verso la progressiva superamento del patto di stabilità e di quelli che sono i vincoli alla spesa. Tra i dati più salienti, tanto per dare una sintesi, e poi leggerò rapidamente quello che è un po' la relazione, che diciamo, non è, rispetto al mio predecessore è di solo 13 pagine, io non voglio spaventare nessuno, non è di 72 pagine, quindi la faccio un pochino più breve, un pochino lunga, ma il bilancio lo impone. L'autonomia finanziaria, l'indice 2013, tanto per darvi alcuni dati, il 91% lo trovate nella relazione, il 2014 96%, deficit strutturale negativa, quindi nessun deficit, nessun disavanzo particolarmente di nessuna natura, nemmeno non ci sono, quindi direi questo è un elemento assolutamente positivo, come sapete riscontrabile poi anche nelle azioni dei sindaci revisori. Patto di stabilità pienamente conseguito, un dato che deve fare riflettere, poi lo trovate nella relazione tecnica, una serie di grafici che fanno vedere come anche sono state rimarcate, consolidate tante voci, dal prelievo pro capite che non è aumentato nell'anno, dalla riduzione forte soprattutto delle spese e dei trasferimenti anche, che è un elemento da far rimarcare perché, come vi ho scritto nella relazione, prendendo un po' di dati, preso soltanto ora il 2009, l'anno in cui era l'assessore del bilancio, ma se prendete gli anni precedenti la cifra è molto più alta, dal 2009 che già veniva definito un anno horribilis, nel senso che sembrava si fosse toccato il fondo, era 2.268.000 euro, oggi i trasferimenti Stato, Comune, non trasferimenti eccezionali, trasferimenti ordinari, quelli per i servizi essenziali, vale a dire la pubblica, la polizia locale, la scuola, la manutenzione delle strade, sono di soltanto 239.000 euro, quindi veramente un'immensa. Ormai i comuni, questo è il dato, e come il Comune Balneare non fa ovviamente eccezione, possono contare soltanto su entrate proprie. Non hanno più trasferimenti derivati se non quelli che possono arrivare dai progetti che vengono presentati, bandi che si vincono a livello ovviamente sovracomunale, regionale, nazionale o europeo. E non solo, se la si volesse dire tutta, come sapete da quando è stata introdotta l'IMU, anzi dallo scorso anno, quando fu modificato il sistema IMU, con l'introduzione della TASI, parte dell'IMU, lo 0,76 dell'IMU, degli altri immobili, degli immobili produttivi, gli immobili di categoria D, non gli altri immobili, gli immobili produttivi di categoria D, come sapete lo 0,76 non va alle casse del comune ma va allo Stato, perciò si potrebbe mai dire, visto che siamo in posto municipale, che i comuni non solo non hanno più risorse dallo Stato, ma devono trasferire dal territorio risorse al governo centrale, ovviamente nell'ambito della riduzione del deficit del Paese e della riduzione del debito pubblico nazionale. Poi ci si rientra più rapidamente. Io so, sia anche questo bilancio che di fatto dà rendicontazione soprattutto perché, come vi ricorderete, il bilancio fu approvato nell'aprile scorso. Di lì a poco poi ci fu lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nuova amministrazione nel giugno, di fatto questo rendiconto sintetizza il lavoro che è stato fatto soprattutto negli ultimi 6 mesi dello scorso anno. Io su questo ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno con me condiviso questo percorso, la Giunta, il segretario, i dirigenti, il Consiglio Comunale, e nei primi 6 mesi credo si siano raggiunti di mandato, ci siamo raggiunti comunque diversi impegni che ci eravamo posti e che avevamo messo nel programma di mandato, impegno anche del sindaco e della maggioranza sicuramente, ma anche di tanti consiglieri dell'opposizione, si sono anche raggiunti già nei primi 6 mesi. Nel corso del 2014, tra gli elementi più determinanti, io credo che sia da rimarcare il fatto che la spesa corrente è stata in costante flessione. Quindi la spending review, e noi l'abbiamo fatta seriamente, i dati lo dimostrano, e uno dei primi obiettivi del mandato era proprio la costante spending review e una necessaria impostazione di razionalizzazione, tant'è che nel 2014 sono partiti processi organizzativi interni del personale molto significativi e che hanno dato un volto nuovo alla struttura comunale, come la nuova amministrazione ha ritenuto che dovesse essere costruita. Uno dei risultati importanti, di impatto credo, anche qui di dati dimostrabili, è stata la fortissima riduzione delle spese del personale, che sono scese nel 2014 di oltre 700.000 euro rispetto al 2013. Una diminuzione, e questo noi crediamo sia il risultato ancor più strategico, che non ha minimamente intaccato il servizio della collettività. Se si vanno a vedere i servizi sono stati attivati, aperti, ne abbiamo offerti anche di nuovi in questo 2014, ci aggiungo una parte anche del 2015. L'incidenza delle spese del personale sul totale della spesa corrente, come dimostrano i dati e i grafici, che come sapete è una delle spese rigide del bilancio, non facilmente e drasticamente riducibile, è passata intorno al 28-35% rispetto agli anni precedenti in cui superava il 30%. Il principio sul quale si è retto questo risparmio è stato quello della riorganizzazione e dell'ottimizzazione delle competenze e delle professionalità impiegate nell'amministrazione, con cui mi sento di dire ho lavorato in modo particolare insieme alla vice sindaco Ilaria Belli. Accanto ai fattori congiunturali, che è giusto sottolinearli, come la cessazione di alcuni incarichi direttoriali e dirigenziali a contratto, in alcuni casi anche per effetto dell'amministrazione comunale, perché come sapete sono state anche modificate le precedenti delibere di giunta che vedevano delle impostazioni, ci sono state anche cessazioni, è giusto ribadirlo, come naturale servizio, pensionamenti, alcune mobilità verso altri enti, si è proceduto e soprattutto nell'organizzazione interna degli uffici, investendo sulle capacità degli attuali dipendenti comunali. In sintesi, tra le operazioni più significative di organizzazione interna spicca ovviamente la riduzione della struttura dirigenziale, che è passata da 6 unità a 3, più una dirigenza in mezzo con il comune di Impruneta, attraverso l'avvio della gestione associata della funzione segretario generale, che Samantha Arcangeli, sempre in comune di Impruneta, in concomitanza a una cancellazione della figura del direttore generale, che per legge è possibile soltanto per i comuni oltre 50.000 abitanti. 100.000, scusate. Per quanto riguarda la costituzione dell'ufficio unico per le gare di tutto l'ente, questa è stata un'altra innovazione di questo mandato, quindi togliendo personale faceva gare su più e costruendo un ufficio gare ed autonomato rispetto ai precedenti settori, sicuramente, uso un termine senza dubbio non tecnico, più sparpagliato rispetto ad oggi. Non secondario, anzi strategico, lo faccio per sintesi, ma si potrebbe aggiungere anche altre, vedi personale di sociale, vedi personale polizia municipale, vedi collocazione, che qui non l'ho stato messo a menzionare, ma ad esempio il sistema di video della sala di controllo, che è andata insieme alla protezione civile e altro. Altri per noi uffici è la costituzione di un ufficio ricerca, finanziamento e progettazione, la riduzione dello staff del sindaco con una persona in meno nella segreteria. Tutto questo, tanto per sintesi, ha comportato la realizzazione di oltre 700.000 euro di risparmi sul personale. Si è avviato inoltre un progetto di razionalizzazione per un definitivo superamento anche degli immobili in uso all'amministrazione comunale e per eliminare quindi in prospettiva una serie di affitti che gravano ancora sul bilancio comunale. Il comune di Bagnarripoli è stato inoltre premiato per il ricorso alle gare Consip e MEPA, quindi al mercato della pubblica amministrazione e alle gare centralizzate, che sono metodologie utili ad ottenere economia di scala e razionalizzazione e rapidità d'acquisto, è una pratica che ha condotto Bagnarripoli a un primato condiviso con un po' gli altri comuni. Grazie a tale pratica il comune Bagnarripoli è arrivato ad un primato condiviso soltanto un po' di comuni e soprattutto è stato ammesso al Dipartimento della Funzione Pubblica in un progetto, alla selezione finale di un progetto di diffusione di best practice di standardizzazione. Vi salto i grafici e vi vado alla gestione associata. Uno dei temi fondamentali, diciamo, del mandato su cui abbiamo posto le basi nel corso del 2014, in modo particolare nel dicembre 2014, l'attuazione concreta dell'esercizio associato di funzioni, compiti, attività e servizi tra i comuni di Impruneta e Bagnarripoli, vedendo in questa attività una via per affrontare il cambiamento in atto sia nel quadro istituzionale sia nel modo di gestire la spesa pubblica, oltre alla prospettiva di un logico utilizzo degli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione. Si è dato avvio nel 2014, quindi, della gestione dei servizi sociali e si è posto le basi nel 2015, che è partito con anche la gara del pullman, del pullmino scolastico, dei pullmini scolastici, di una serie di servizi nel campo delle politiche educative. Questo impegno dell'amministrazione comunale, io tengo a ribadirlo, perché poi se no si ritorna sempre sulle solite discussioni, non è teso a una mera risparmio. Qui si parla di scuola e di sociale. Il nostro obiettivo non è risparmiare, il nostro obiettivo è, con le stesse risorse, perché l'obiettivo è stanziare le stesse risorse degli anni precedenti su questi settori, e avere servizi sempre migliori, sempre maggiori, qualitativamente più significativi. Ovviamente la possibilità anche di, organizzandosi insieme, di gestire insieme progetti, di costruire insieme progetti, di fare uffici front office unici e quindi ottenere, perché qui la riduzione c'è, con minori risorse umane, con minor personale, ottenere capacità anche di continuare quel complesso lavoro che io chiamo back office, cioè dietro al front office, ma di progettazione, programmazione, che però è fondamentale insieme all'ufficio ricerche di finanziamenti, per ottenere appunto progettazione, bandi, vincere bandi e ottenere risorse dagli enti sovracomunali. Per quanto riguarda il bilancio, come dicevo, il consuntivo si trova in pieno e completo e solido equilibrio finanziario. Questo nonostante, come dicevo prima, il gravoso salasso che è caduto diciamo, in testa comuni e che ha avuto comunque conseguenze pesantissime, prima che ho dato i dati, ve li confermo, soltanto 200.000 euro ormai i trasferimenti, l'anno scorso era circa 1 milione, quest'anno sono stati 200.000 euro e saranno sempre minori. Sul versante però delle vita non abbiamo abbandonato anche le nostre lotte all'evasione, che ha sempre caratterizzato un buon lavoro degli uffici tributi, è stato proseguito e portato avanti un recupero di evasione fiscale per oltre 580.000 euro e nel 2014, sulla base anche di quanto era stato impostato precedentemente, è stato ottenuto anche un premio di 31.000 euro per la collaborazione all'attività di contrasto all'evasione fiscale, un dato relativo ai recuperi effettuati nel 2013. Devo essere, questo è stato un dato di soltanto 500 comuni in tutta Italia. C'è stato. Tra i comuni della Toscana, Bagnadipoli si è collocato all'ottavo posto. La lotta all'evasione fiscale è un impegno importante, un obiettivo di equità e giustizia su cui l'amministrazione intende proseguire e portare avanti nel futuro. Tra le novità che dobbiamo porci sempre più come impegno e su cui anche come comuni dobbiamo lavorare per avere anche maggiore autonomia finanziaria, non è soltanto la capacità di poter disporre, di collocare un'autonomia fiscale propria, quindi di poter utilizzare a pieno titolo quelle che sono le imposte pagate sul territorio, ma anche avviare partnership su nuove forme di sponsorizzazione, per nuove forme anche allargate non soltanto ai settori canonici che possono essere, non lo so, mecenatismo culturale o altro, ma anche al sociale, per nuove forme, fondazione, nuove giorni, ad esempio diverse iniziative ma in questo senso, ma per avviare proprio nuove forme anche di sussidiarietà sociale. Ma tra le altre partnership e sponsorizzazione a soggetti privati che ci hanno permesso tra l'altro di realizzare alcune manifestazioni, alcuni eventi culturali, senza gravare sul bilancio comunale, abbiamo inserito anche, sono stati i primi comuni proprio nello scorso estate a raccogliere per primi le novità introdotte sulle detrazioni fiscali dell'Art Bonus, decreto del governo che permette uno sgravio fiscale del 65% per chi investe in cultura. I nostri patrimoni culturali su cui abbiamo intenzione di puntare, su cui abbiamo fatto i bandi e quindi allargato a tutto il Consiglio ovviamente per chi ha la possibilità di portare sponsor, di conoscere Bigallo, l'oratorio di Santa Caterina, Fonte della Fata Morgana, sono tre gioielli del Comune di Bagnadipoli che hanno già avuto una fase di selezione che possono quindi essere sponsorizzate e ottenere queste detrazioni per i privati che intendono investire nell'ambito culturale. Nelle attività del settore sociale l'obiettivo è stato, come dicevo prima, mantenere alto il livello qualitativo. Abbiamo investito nel settore con nuovi servizi, in controtendenza nonostante, come dicevo prima, la riduzione del personale. Sebbene qui, diciamo, è forse il settore su cui si è fatto anche uno strappo alla regola, assumendo un nuovo assistente sociale. Questo per garantire nuovi servizi importantissimi come gli sportelli anziani e disabili. Questi sono due ambiti di lavoro, anziani e disabili, su cui vogliamo mantenere alta la guardia e valorizzarlo sempre più anche con l'apporto e il supporto del terzo settore e del volontariato. Abbiamo rinnovato il patto con due delle realtà presenti sul Comune per offrire gratuitamente servizi, pasti, assistenza a cittadini segnalati dai nostri servizi, sfruttando anche comunque questo mondo delle RSA presenti sul territorio, riaperti la filiera Alzheimer presso il centro Emeos e il centro affidi zonale di cui il Comune di Bagnadico è capofila, è molto importante nel servizio per minori e famiglie. Abbiamo inoltre potenziato il sostegno al reddito di famiglia, reddito soprattutto per le famiglie numerose in difficoltà economiche. Per le politiche abitative abbiamo fatto una precisa e puntuale verifica, perché questo è un obiettivo di equità che noi vogliamo portare avanti, di verifica di tutte quelle è la gestione dell'ERP per individuare chi ne ha diritto, chi non ne ha, di restituire gli immobili al Comune. Abbiamo visto anche casi piuttosto particolari su cui stiamo lavorando appunto per superare e quindi trovare i nuovi assegnatari che oltrepassano i limiti di cadenza. Per il grave problema dell'emergenza abitativa sono stati poi numerosi i provvedimenti e gli interventi, è stato inaugurato insieme al Comune in Pioneta, questa è stata un'iniziativa di gestione associata pura in ambito sociale, un investimento direi di natura sociale, una cosa sono i servizi, una cosa sono gli investimenti, questo è stato il primo investimento sociale, è stata l'apertura di Villa Monticini nel Comune di Pioneta, immobile nel Comune di Pioneta gestito dalla Caritas, che potrà essere utilizzato sia dal Comune Bagnaripoli e di Pioneta per l'emergenza abitativa. Gli immobili ERP sono stati oggetto di un piano di manutenzione, sono stati fatti degli investimenti grazie a delle risorse regionali ricevute e un'iniziativa di cui andiamo particolarmente fieri, qui l'ha seguita più che di Ilaria Belli ma anche l'assessore Minelli, è Bagnaripoli Ci Sta a Cuore, un progetto firmato dal Comune con l'associazione volontariata del territorio e l'azienda, un'azienda al sostegno dei defibrillatori per dotare le società sportive e varie associazioni del territorio con la formazione una serie di defibrillatori automatici. Oltre alla mappatura degli stessi per sapere dove sono ubicati. Sul tema poi dei giovani è stato portato avanti il progetto con un rinnovato sistema di progettazione del servizio educativo di strada e collegando la formazione al lavoro, soprattutto per i giovani che in questo momento non studiano né lavorano. Sul campo dello sviluppo economico, con l'assessore Cellini, lei sa lo sviluppo economico, il 2014 è stato finalmente un anno difficile per le attività produttive, non a Bagnaripoli ma in tutto il paese, sicuramente per il commercio, per l'agricoltura, ma nonostante questo siamo riusciti a portare anche avanti importanti azioni di valorizzazione e promozione del territorio e del suo tessuto economico. Proprio per agevolare le imprese abbiamo profuso un impegno nel valorizzare le funzioni del SUAP, che tra gli obiettivi della razionalizzazione, si diceva prima, vorremmo portare all'interno di questo edificio del Comune. Abbiamo ripreso contatti con scuole di formazione e avviato nuovi corsi di riqualificazione e professionalizzazione, in particolare per i settori pelletteria e agricoltura. Abbiamo valutato questi possono essere due settori strategici del nostro territorio, così come avviato anche insieme nella struttura di Gara una serie di workshop gratuiti rivolti a imprenditori e imprese e un approfondimento sul Jobs Act, strategia di comunicazione e sostentamento per le start-up. Siamo riusciti a realizzare anche manifestazioni e di promozione del territorio, a costi anche molto contenuti, direi praticamente gratuiti, quali l'antica fiera dell'Antiella, quest'anno è stata arricchita con la cena in piazza, di cui ricavato è stato destinato a famiglie in stato di necessità, di bisogno del territorio. Primolio, purtroppo quest'anno è stato in forma particolare, non per volontà dell'amministrazione, ma per la mancanza dell'olio, però visto la partecipazione di workshop, di lavoro e di importanti relatori che hanno comunque creato anche nuove sinergie con realtà diverse del nostro territorio, il 35esimo Palio delle Contrade, la rivoluzione storica della passione, che sono le feste della tradizione popolare del nostro comune, che sono state ovviamente cercato di valorizzarle e comunque di mantenerle vive come deve essere. Molte altre manifestazioni sono state organizzate sul territorio e ha fatto molto piacere anche la rinascita di numerosi gruppi di commercianti, di cittadini commercianti nell'ambito dello sviluppo economico, ma l'Antella, tipo il comitato Vivere all'Antella, che si è allargato pure alla cittadinanza, ma che ha ripreso in qualche modo anche vita dopo anni era stato fermo. Lo stesso potremmo farlo su Bagnaripoli, con il riavvio del comitato dei commercianti di Bagnaripoli, che purtroppo non è andato a sparire negli ultimi anni, solo vorremmo riportare in qualche modo una luce. Così come abbiamo cercato di valorizzare iniziative fatte dal gruppo di commercianti di Grassina, Grassina e sue botteghe, con una serie di iniziative di notti bianche, con maggiori chiusure anche della strada e con eventi anche direi molto riusciti lo scorso anno, speriamo per quest'anno che abbiano lo stesso successo. Altre iniziative di sostegno all'agricoltura sono state avviate con l'istituzione dei mercati contadini insieme alla CIA, che è stata avviata in forma sperimentale nel giugno 2014 e confermata anche nel 2015. È stato portato avanti un lavoro anche con le strutture recettive, con i gestori, con i quali abbiamo avviato e affrontato nuove politiche del turismo, ricostituendo l'ODT, l'Osservatorio Dati Turistici, e attivando anche dei collegamenti con centri studi turistici, con esperti del settore, anche per fornire in qualche modo elementi, cassetti di strumenti, diciamo, definiamole così, per aumentare i livelli turistici sul nostro territorio e rendere sempre più professionalizzante e in qualche modo in grado di ricevere il turismo nel nostro territorio. Tra questi, a costo zero, abbiamo avviato il nuovo portale, che è costato zero, tanto per capirsi, che è il portale dei Chianti e che è una fonte di promozione turistica del nostro territorio. La scuola, dicevo, è il nostro punto forte, nel senso il punto che, al di là di tanti temi, sicuramente che comunque quando si va a parlare di scuola ci si scontra sempre, però è un settore che per noi è chiave. Al di là del punto di vista, per noi è chiave, ed è chiave l'investimento che nel 2014 è aumentato rispetto al 2013, oltre 3 milioni di euro, e a nostro avviso non deve venire meno, perché per noi la scuola è sinonimo di sviluppo e crescita dell'umanità. E scuola non è soltanto per i più piccoli, ma dagli 0 ai 99 anni. Per quanto riguarda gli interventi strutturali sulla scuola, il 2014 si è caratterizzato con il restyling della scuola media Ready, valore 290.000 euro, l'adeguamento sismico della scuola di Balfro, 50.000 euro già avviato, che sarà concluso nell'estate, avremo la prima scuola completamente antisismica nel nostro territorio, che è quella di Balfro, e che comunque una serie di interventi poi hanno interessato nel corso dell'estate un po' tutti i plessi, in funzione anche di quelle che erano le impostazioni di Attica. Grazie al governo abbiamo ottenuto, nell'ambito del progetto Hashtag Scuole 9, il finanziamento, lo sblocco del patto di stabilità per 650.000 euro per la realizzazione della nuova palazzina per la segreteria e il rifacimento dell'apertura della palestra della Granacci, che sono attualmente in fase di gara, e quindi nel giro di un mese potremo definire la consegna dei lavori. Dalla Regione Toscana abbiamo ottenuto il finanziamento inoltre per un percorso partecipativo sulla scuola che sarà, il titolo della scuola che sarà, che abbiamo provveduto alla riparazione, e oltre a questo abbiamo provveduto alla riparazione di una serie di ascensori che da tempo erano fermi e che in qualche modo hanno migliorato la situazione anche di alcuni plessi, parlo della Marco, soprattutto questi riguardano le scuole di Grassina. Per quanto riguarda i servizi alla scuola, questi in qualche modo aumentano e vanno sempre più nella direzione della gestione associata, con le sinergie con il comune dell'Intruneta, coinvolgendo in questo in qualche modo un po' tutto, sempre di più, l'intero mondo dell'istruzione della scuola, tra cui anche, come avete visto, una parte del trasporto scolastico. Per quanto riguarda le opere pubbliche, l'ambiente e la mobilità, nel settore dei lavori pubblici, come sapete, va da sempre qui che il patto di stabilità dà la sua scure. E quindi qui chiaramente è un po' il tasto più dolente, perché sostanzialmente è proprio lì che si vede se si amministra, come diceva il Bartolino, mi stai senza soldi, un termine che, sì, no, io le tengo le mani in tasca, ovvero operando attraverso il recupero dei finanziamenti sovracomunali o sponsorizzazioni, talvolta anche mediante forme innovative. Tra queste modalità innovative sicuramente c'è la realizzazione e la sistemazione di un impianto comunale che rischiava di essere chiuso se non si fosse provveduto a degli investimenti. Parlo dell'impianto sportivo comunale Andrea Pazzagli, che è stato ristrutturato in manto sintetico con la produzione a carico del comune e l'investimento a carico della società che ha messo le risorse, così da avere il campo impianto comunale assolutamente non soltanto all'avanguardia, ma evitando che fosse chiuso comunque l'investimento comunale. Con il finanziamento privato ai cittadini abbiamo provveduto, nell'ambito dell'Art Bonus, come dicevo prima, a ottenere i finanziamenti che sono serviti per la realizzazione del parcheggio del Bigallo, deve essere concluso per la verità, ma in qualche modo è stato avviato, è stato donato una porzione di terreno, è stato allargato l'attuale parcheggio, sono stati fatti gli interventi dai danni all'accoglienza all'interno dell'ospedale, senza risorse comunali. Quindi un investimento sull'immobile comunale senza risorse da bilancio del comune. Grazie ad un'organizzazione privata abbiamo costruito poi la pista ciclabile tra via Bocci e i ponti, che deve essere conclusa e fa parte anche qui di oneri di urbanizzazione, si spera che possa essere conclusa prima possibile. Con il consorzio bonifica nel settembre scorso chiuso e concluso le opere di messa in sicurezza, prima parte delle opere di messa in sicurezza idraulica di Grassina, interventi sul bordo delle Argille, via San di Grassina, rifacimento degli argini e alcuni interventi sul Fornacelle, che è l'altro corrente che fu oggetto di esondazioni un paio di anni fa. Altri interventi estremamente importanti, sempre già il consorzio bonifica, quindi costo zero per il comune, è stata la sistemazione del percorso lungo fiume tra l'Antella, le case del Borro di San Giorgio e quindi Ostia Nuova. Sostanzialmente oggi, salendo dal cimitero di Antella, si arriva con un percorso riprovato, rinnovato, ripulito fino ad Ostia Nuova. Con le stesse modalità di recupero fondi è stata poi sistemata una buona porzione di via di Campigliano, sempre da un'organizzazione, mentre con fondi del bilancio comunale abbiamo sistemato una serie di frane che purtroppo erano attive sul nostro territorio, per cui via di Belmonte e oltre a un investimento di 70.000 euro per barriere architettoniche e per la sistemazione di una serie di marciapiedi che partiranno nelle prossime settimane. Sempre con fondi comunali investiti 150.000 euro per lavori nelle scuole e 50.000 euro nella riqualificazione di alcuni giardini pubblici per l'acquisto sostanzialmente di nuovi giochi, compresi anche quelli con la sabbia, tanto per capirsi. Sul fronte delle grandi opere, comunque, abbiamo risistemato gran parte dei giochi nei giardini comunali. Sul fronte delle grandi opere, da ricordare, lo ricordava un po' il Mari, un po' criticamente, però è stato avviato, proprio da pochi giorni, l'intervento di messa in sicurezza della rotatoria del Padule, rotatoria che come sapete è stato purtroppo oggetto di numerosi incidenti che hanno causato anche vittime della strada. Finalmente siamo andati avanti e finalmente l'opera è stata avviata, un'opera realizzata dalla città metropolitana che aveva ottenuto il progetto tramite la provincia, finanziamenti nell'ambito dei bandi regionali sulla sicurezza stradale, così come con l'assessore Frezzi abbiamo portato e la direzione generale dell'ASL hanno portato avanti una forza accelerata per avviare e superare tutti gli ostacoli che c'erano, soprattutto a livello di convenzione ASL, comuni e altri soggetti pubblici interessati, per l'avvio dei lavori del nuovo pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Annunziata, che per noi è l'opera più importante per il nostro territorio. Lo stesso è il lavoro sulla terza corsia, che sta andando avanti anche con la Commissione Autostrada, Presidente Sandra Baragli, e tra i vari interventi che siamo riusciti a strappare, quantomeno progetti che siamo riusciti a strappare, c'è il progetto preliminare per la finanziato dalla Regione per portare la tranvia fino a Bagnadipo. Un progetto sappiamo lungo, non possiamo però perdere tempo perché si sa, più tardi si parte, più tardi si arriverà, sappiamo non si realizzerà in 2 anni, probabilmente non si realizzerà in 5 anni, ma abbiamo dato una forte accelerata, soprattutto siamo riusciti a ottenere il finanziamento per la progettazione preliminare. Lavoro che ci vede anche qui impegnati costantemente e anche nella giornata di oggi ho fatto un passaggio importante e poi vi troverò il modo di relazionare. La passerella tra Valina e Compiovi, frutto anche di un lavoro con le associazioni del territorio, Proloco, Associazione Natura Vita Ollus, del compianto amico Francesco Zito, che ha ottenuto, grazie a questa associazione, ci hanno creduto, ma le amministrazioni che le hanno assolutamente supportate e hanno creduto al progetto, è stato proprio nell'agosto scorso presentato, facendo anche una corsa contro il tempo, in Regione e ha ottenuto un finanziamento di 1.850.000 euro, riuscendo non soltanto ad ottenere il finanziamento per la realizzazione del ponte ma anche per le piste ciclabili da Vallina verso Bagnardipoli. La progettazione la stiamo quasi per avviare. Chiaramente la variante di Grassina è un lavoro che io non faccio annuncio, è un lavoro che io porto avanti costantemente, ve lo dico già da adesso, senza tanti annunci, non mi sentirete fare annunci, ma si sappia che vado avanti, così come il completamento del sistema di percorso mobilità, perché è fondamentale pensare a tutti i sistemi, tranvia, varianti, eccetera, ma quello che a noi ci interessa fortemente è anche la mobilità sostenibile, quindi la pedonalità, i ciclabili e quant'altro. Si è approvato 2 giorni fa il progetto per il ponte della rampa, è entrato in gara. Quindi noi ci aspettiamo che tra un mese la passerella a fianco del ponte della rampa per congiungere tutti i marciapiedi e le piste ciclabili che portano alla scuola Mediarevi possa trovare come da progetti e da programmi avvio entro la fine del mese di giugno. Sul fronte giugno-luglio, diciamo così, perché in Italia sempre non ci sbilanciamo troppo sui tempi. Sul fronte della sostenibilità ambientale stiamo concludendo interventi sul territorio, sono anche presenti in questi giorni sul progetto tutto LED per arrivare progressivamente 100% LED, tema dei rifiuti Ecostazione Campigliano, abbiamo fatto una serie di premiazioni, valorizzazione, grazie anche a Matteini che ci ha stimolato su questo tema, comunque abbiamo portato avanti il tema di valorizzare la stazione e i progetti di porta a porta. Partirà l'8 giugno il primo progetto urbano di porta a porta a Bagnadipoli a Grassina, mentre altre innovazioni sono previste anche per il 2015. Trasporto pubblico locale, qui abbiamo fatto quello che era possibile fare, date le risorse, date tutta la condizione, le situazioni, però siamo riusciti a portare delle corse intermedie, soprattutto in alcune zone, vedi Guarate, su cui la cittadinanza aveva fatto più volte richiesta, quindi senza spendere un euro in più siamo riusciti ad ottimizzare il servizio. Penso che ha visto piccole riduzioni, non se ne è nemmeno accorto, mentre se ne sono accorti quelli che hanno visto delle novità positive, 9 corse in più. Il 2014 ha visto la fase finale della stesura del nuovo regolamento urbanistico, anche questo è un passaggio, a nostro avviso, forse si può dirlo in 2 parole, ma di estrema importanza, che dà delle risposte al territorio, chiude un cerchio, ovviamente. Noi abbiamo fatto con la consigliera Benzi, Presidente, con l'assessore Frezzi, che ha portato un po' lo prendiamo nel Cristo per la prossima processione storica, scusami la battuta Paolo, però in qualche modo ha portato avanti la Commissione e l'amministrazione in questa chiusura con l'iter delle controdeduzioni, che io penso sia stato un lavoro anche di grande compartecipazione. E non è poco, insomma, averlo comunque chiuso in 9 mesi sostanzialmente. Avete ragione. Vi assicuro che prima era più lunga e chi c'era precedentemente ne era testimone, era più lunga prima. negli anni passati, forse rendi conto che...
No, no, ma è andato.
Si è visto la fase finale, come dicevo, del regolamento urbanistico. No, miglioramento di un quinto. In materia di di quattro quinti, diciamo, stiamo migliorando. In materia di comunicazione e partecipazione abbiamo posto massima attenzione al tema della trasparenza dell'amministrazione, alcune innovazioni, scrive il sindaco a domicilio, tante cose così, ma anche l'utilizzo, comunque penso sia apprezzato almeno la cittadinanza di Facebook, con buona fascia anche il sottoscritto, ma mi piace comunque poter avere dialoghi anche sui social con la cittadinanza, così come ci piace, perché questo in qualche modo ci ha sempre caratterizzato, siamo un po' questi, di assemblea dei cittadini, tant'è che il percorso dire, fare, condividere prosegue anche nel 2015 e ogni sei mesi a rotazione saremo nelle frazioni. Si è stato aperto lo sportello e il servizio gratuito per il calcolo della fasi, questo periodo del 65 ve lo calcoliamo noi, quindi non è soltanto online, i giovani sì, ma sotto, sopra gli over, per gli over 65 gli viene calcolato gratuitamente dall'amministrazione comunale, mentre abbiamo acquistato anche nuovi server per la digitalizzazione della posta, per l'informatizzazione del comune e per ammodernare il comune, perché poi dalla funzionalità, dall'efficienza e dall'efficacia passa anche gran parte dei nostri risultati. Temi di diritto, legalità e sicurezza, vado veloce, però non è banale nemmeno questo, perché abbiamo riattivato con grandi iniziative, qui anche Francesca ci ha messo del suo, ma anche Quirina e la Commissione, tutti i componenti, devo dire anche Mattini che lo segue sempre, sono tanti che hanno partecipato ai lavori della ricostruzione della Commissione della Pace, che non c'era più, e in qualche modo è stato fatto un grosso lavoro di sensibilizzazione alla cittadinanza, perché devo dire sono state veramente tante e continue, non una tanto, una sporadica, ma tante iniziative per la pace hanno visto il nostro territorio rianimarsi su questo e che credo possa essere allargato anche sempre più, siamo stati forse troppo su Bagnarripoli, diciamo, per così dire dovremo allargarci un po' di più sulle altre frazioni. Poi abbiamo ospitato il 20° vertice nazionale dell'antimafia, il primo vertice ora, questo fa parte del 2015, ma è il 2014, Mattini scriverà se è stato prolisso, però ogni tanto, ripeto, sempre più sintetico di prima. Il primo vertice anche sulle zoomate. Tema di sicurezza urbana, nel corso del 2014 abbiamo installato 4 nuove telecamere. L'obiettivo del mandato era portare ad arrivare a 20, siamo ormai a 14, quindi piano piano seguiamo, ma diciamo noi non è che dobbiamo legarci ai numeri. Se ne serviranno di più, ne utilizzeremo di più, se ne serviranno sarà inutile metterne 20, ne metteremo anche meno. Però sicuramente in zone strategiche le abbiamo aumentate, in zone vicine alle scuole dove c'è una necessità le abbiamo installate e quindi è un deterrente in più, così come sono state attivate una serie di iniziative di sicurezza urbana collegate alla Polizia Municipale e altre in collaborazione con la Convenzione con l'ANC, l'Associazione Nazionale dei Carabinieri, per servizi di osservazione e controllo sul territorio, ma soprattutto per coadiuvare la nostra Polizia Municipale sul tema della viabilità. Questi servizi sono stati avviati dallo scorso estate 2014. Queste sono alcune iniziative elencate, molto più è stato fatto, c'è tutto un lavoro ordinario, soprattutto siamo dedicati nel 2014 a organizzare la struttura, perché poi quando si apre una nuova amministrazione e ha un cambiamento, in qualche modo la prima cosa da fare è riorganizzare l'amministrazione. Questo non hanno visto comunque il Comune impegnato anche tutta una serie di progetti. Qualcuno ve l'ho già un po' svelato perché ce l'ho fatto a trattenerlo, altri si stanno portando avanti per cercare di portare in fondo, partecipare a bandi per ottenere finanziamenti e ovviamente fare quello che si diceva prima. L'organizzazione dell'opera pubblica ormai passa dalla capacità di progettare. E su questo noi ci siamo messi nelle condizioni e nel massimo impegno di farlo. Ci tengo a dirlo, il bilancio 2014, non c'era dubbi, penso, grazie al lavoro degli uffici, in particolare del dottor Navarrini, con cui in qualche modo è piacere, ogni tanto anche diciamo, si discute, perché la materia tracce anche a entrambi, abbiamo in qualche modo un bilancio estremamente sano, estremamente che comunque è la prima fondamentale garanzia di futuro non soltanto dell'ente ma della stessa moneta, perché poi quando ci sono i dissesti, i deficit, i prima di pagarlo sono i cittadini. Noi abbiamo un bilancio che sicuramente, come dice il consultore Milano, dice non è soltanto in grado di risparmiare in qualche modo negatività nella comunità, ma soprattutto di servirne e di offrirne quei servizi primari e inderogabili su cui il ruolo primario del comune come regolatore dei servizi si deve in qualche modo caratterizzare. Scusate, però mi sembrava giusto riproporre il lavoro del 2014.
Grazie Sindaco, prego gli interventi. Benzi, prego.
Per il momento fare alcune domande perché la relazione del Sindaco a noi non c'era stata data, in questi giorni, per cui io l'ho appresa dalla consigliera Cantini e mi sono messa un po' a leggerla e mentre poi il Sindaco ce la illustrava mi sono venuta a...
Ieri, io l'ho ricevuta ieri.
Allora, la signora Sindaco? Comunque, ad esempio, anche la relazione dei revisori dei conti ci è arrivata ieri dalla Patrizia Zanaga, non è arrivata prima. Ecco, comunque, lasciamo perdere. No, io volevo sapere appunto quando il Sindaco, mi interessa molto questo discorso di investimenti perché... A mio avviso è un'amministrazione ferma, incessata a gestire lo status quo, per cui il tema investimenti mi piace molto e vedo scritto l'investimento per la scuola nel 2014 ammonta ad oltre 3 milioni di euro. Sì, ma da dove viene? Dove? No, ma non, quindi l'investimento cosa vuol dire? Sì? Vabbè, ma non si può, allora, è un termine improprio perché investimento è una cosa, in termini di... lo so, però così destabilizza... No, ho capito, però ho chiesto, proprio per questo dicevo, da dove vengono questi 3 milioni perché di allora si fa una scuola nuova, e invece no, non si fa la scuola nuova perché 3 milioni sono, c'è anche dentro i servizi, e questo è già un primo chiarimento. L'altro chiarimento era quello... Sì, no, io volevo solo sapere se mi era, come ovviamente ci si perde tra i fogli, si naviga, no? In mare magnum di carte, relazioni tecniche, gestione finanziaria, per cui può darsi che delle volte ci sfugga anche qualcosa. Poi, ad esempio, la questione, da una parte ci sono gli esercizi positivi per cui ci sta 2 milioni e 300 mila euro di esercizio positivo e dall'altra parte c'è anche il disavanzo di 3 milioni e 300 mila euro. Sono quei 5 milioni di cui parlava prima? No. Cioè, allora, questi da una parte c'è 2 milioni e 3, dall'altra parte sono 3 milioni e 3, va bene? Tutte e due fanno parte di... No. Ok, sì, sì, ok. Però appunto per questo dicevo, cerchiamo di essere precisi. Allora, un... Sì, sì, lo so del patto di stabilità, perché...
Scusate, posso dire una cosa? Ma in questo lavoro che va bene, però per non creare un dibattito, c'è un lavoro di commissione che non so se è stato fatto o no, di commissione.
Che vuol dire?
Che, no, per non creare un dibattito di commissione.
Sì, no, sì, no, sì, no. Boh. Io ne faccio almeno... Va bene, d'accordo. D'accordo, sì, sì. Qua, questo è stato detto. Comunque, a me va bene. Ma certo.
Sì.
Sì, bene. E qualche volta magari molte volte in commissione non siamo potuti venire, eccetera, eccetera. D'accordo. Volevo cominciare sulla relazione del sindaco, che per fortuna ce l'abbiamo solo noi, qualche donato non va fuori, perché sennò addio.
No.
Allora, ho dato una sbicciatina anch'io a questa relazione e usando, scusate la voce, usando l'evidenziatore. E l'ho quasi finito subito, per cui non avevo altri per evidenziare. Intanto comincerei a dire questo. Ringrazio intanto l'ufficio del dottor Navarrini perché ha fatto un lavoro immane e con lui i bilanci passati, presenti e futuri, finché c'è lui il conto torna. È come si spende soldi, magari non torna. Vabbè, questo è un altro discorso, un discorso più politico. Non entro nei numeri perché non ci capisco nulla, ma...
Puoi avvicinare il microfono.
La relazione del sindaco è interessante perché ci ha detto, presidente, che intanto non abbiamo dato spiegazioni. Che c'è? Più di così non va. Ah sì, ora va. Intanto non abbiamo dato spiegazioni allo Stato per le 13 irregolarità nostre notificate appunto dallo Stato. E questo già il voto sarebbe da dare contro a questa cosa, tanto ci penso più tardi, però ricordatelo dopo che devo votare contro. Allora, comincerei a dire, se lo Stato non ci manda più nulla, io vado a parto dagli importi dei trasferimenti, no? Si parte dal 2008, magari 2007, 2008, 2009, 3, 4 milioni, si scende dal 2009 a 2,2, fino a praticamente la cifra ridicola di 200.000 euro ora. Se lo Stato non ci manda più nulla, va bene? E oggi si dice, anzi l'altro giorno ha detto il sindaco, oggi l'ha ribadito, che abbiamo sempre garantito il sociale e non ci è mancato nulla. Allora raccontavate balle nelle scorse legislature. Quando le diceva Bartolini, non sprecare denaro pubblico, dice no, il suo governo ci ha tagliato, abbiamo solo 4 milioni di... Vi ricordate di questo? Il gruppo PD non si attava, non diceva, ma 4 milioni è una cifra abbastanza buona, cioè ci possiamo fare tante cose. Era un bel trasferimento, 4 milioni dallo Stato, e c'era il Bartolini con l'assessore prima della scorsa legislatura, prima capogruppo del PD, nessuno si attava da quella parte. Non diceva, come dicevo io, tu butti via soldi, non diamo 700.000 euro all'asta, tanto fallisce 700.000, 600.000 l'anno successivo, si è buttato via una ballata di soldi. E Bartolini continuava a sprecare denaro pubblico. E il PD zitto. Detto questo, andiamo a leggerci un pochino questo libro di 5 pagine, che non è il libro dei sogni di Bartolini, queste sono 5 pagine del nulla, secondo me. Secondo il mio modesto punto di vista. Perché? Intanto il risparmio del personale, d'accordo, il risparmio personale c'è stato effettivamente, ma il direttore generale vorrei ricordare al pubblico, ma vorrei ricordare anche qua, se non c'era una legge del maledetto Cavaliere del 2009, del 2010, che vietava con una legge dello Stato i direttori generali sotto i comuni di 30.000 abitanti. Per cui grazie a una legge dello Stato il direttore generale non c'è e si risparmia un po' di soldi. Purtroppo dovevamo farlo quanto? I conti li tengono loro, perché io non sto bene con i numeri, io vado al sodo. Comunque all'epoca della dottoressa Ristori mi pare che era anche di più. Comunque ci è costato meno di più. A parte questo, che poi tra l'altro il direttore generale, prima di dimenticarmelo, esce dalla porta ma può entrare con il PD dalla finestra, non dico altro. Andiamo a questo librettino bellino, è fatto bene, scritto bene, benissimo,
abbiamo risparmiato 700.000 euro. Il segretario generale consiglio il sindaco di non farcelo, di non assumere ex novo, perché penso che il segretario generale con Impruneta possa fare un buon lavoro. Consiglio magari di non mandare a spendere poi i soldi, perché secondo me dobbiamo avere meno generali e più truppe, perché se io devo scambiare il personale all'ufficio demografico, fra l'anagrafe e lo stato civile, perché magari c'è gli armadi pieni da smaltire, non è che così che vada avanti, cioè magari o spostare il personale magari dalla biblioteca in altri uffici, oppure trovare una soluzione diversa, ma meno generali e più truppe per un comune che funzioni. Vabbè, questo è l'altra cosa. Poi ho notato, il segretario generale ha detto, qui si dice l'uso degli immobili non di proprietà comunale, sono d'accordo nell'eliminare gli sprechi, perché in questi decenni abbiamo buttato via una ballata di milioni di euro in affitti, no? Di Roma e in tanti altri posti. E qui si dice appunto il PM al centro operativo, mi pare di capire, vero sindaco? La PM al centro operativo e di smettere anche la palazzina di Roma, se non ho capito male. Giusto? No. Qui sono d'accordo su questo punto, anche se la mia idea, visto l'unica cosa c'è in TS, è del nuovo municipio. Io sarei per un grandissimo nuovo municipio, mettere tutto dentro e tutto il centro operativo e lì si risparmierebbe un sacco di soldi. Questa è la mia opinione personale, che secondo me andrebbe nella direzione giusta. Tra l'altro è previsto, se non mi sbaglio, vero assessore? Bene. Io sarei per farlo. Un bellissimo municipio nuovo, grandissimo, con tutto dentro. E lì si risparmia, è sicuro. E per fare cassa, mi raccomando, non vendiamo quegli appartamenti. Per fare cassa, mi raccomando, non fate che se... Meno male non c'è il Bartolini, ma anche lui comincia a prendere quella piega, non va bene. Bisogna, e quegli appartamenti, non venderli. Ho sentito l'altro giorno, e forse può far cassa con quegli appartamenti, se non... Mi pare che siano loro. Li diamo agli extracomunitari? No, scherzavo, dai. Scherzavo. Non lo scriva. Se no, non lo scriva. Perché è una battuta. Bene. Poi vediamo un po'. Benissimo le partnership e le sponsorizzazioni da soggetti privati. Io sono d'accordo. Però bisogna stare molto attenti perché... Ce n'è capitato uno, il progetto finanziario di Social Barliano, ci è costato una balla di soldi. Io mi ricordo il collega Fraghini di PD, mi pare la seconda o prima legislatura, che mi portò un giorno sì e pure l'altro lassù, in quelle zone, a farmi vedere che cosa veniva fuori in Social Barliano, sistemazione della scuola, palazzine, di tutto di più. Poi abbiamo visto che fine ha fatto. Ci è costato una balla di soldi, non mi ricordo quanto, buttati al vento. Glielo diceva il Bartolini, butti via denaro pubblico, vedi, erano 100.000 euro, buttati via. E ora la scuola di Social Barliano non so se si la passa molto bene. Altra cosa, servizi sociali. Intanto ringraziamo il volontariato per il lavoro che fa. Per quanto riguarda le RSA, sono d'accordo per offrire gratuitamente i servizi di assistenza, nello stesso tempo però bisognerebbe, perché io quando feci l'interrogazione sul deposito cauzionale, che non è legale, perché non è previsto, il deposito cauzionale, quando si manda una persona all'RSA, la famiglia paga da 1.500 a 3.000 euro, mi rivolgo al vice sindaco, no? È che bisognerebbe fare pressione e fare smettere questa cosa, perché non va bene, è illegale, per cui i depositi cauzionali non sono dovuti. Magari, cioè, almeno nel nostro comune facciamo così, poi gli altri faranno come vogliono, però noi dobbiamo andare in quella direzione. Per le politiche abitative, mi riferisco sempre all'assessore di competenza, benissimo, però quanto abbiamo? 250 alloggi nel nostro comune, più o meno 120-130, la metà si era detto non paga l'affitto, è meno incasso, e che si fa? Ah, si è preso manovra. Io faccio presente che mi sono quasi prostituito, no, cancellate la parola, nelle scorse legislature per dire guardate che gli affitti a 19,9 euro e non vengano pagati è una vergogna, perché 19 euro e 19 centesimi va bene? Mi sembra una cifra ridicola per un affitto. Sì. Ah, va bene, quanti sono? Sono, lo sappiamo che ci sono, però, santissimo Dio, ma non pagare un affitto del genere è una vergogna, è uno schiaffo alla comunità. Va bene, si incasserà poco con questi alloggi, però dobbiamo dare l'esempio. Io li butterei fuori a calci nel culo, però prima li si dà lo sfratto, prima li si dà lo sfratto e poi si buttano fuori a calci nel culo, perché è una vergogna non pagare 19,90 € d'affitto. E ne abbiamo su 250 circa 120, no con questa cifra, con altre cifre, massimo 70, 80 euro, 90 euro. Bisogna fare qualcosa su questo punto. E poi non voglio vedere camper, roulotte e barche parcheggiate davanti a questi alloggi, perché è uno schifo. Si dà un'occhiatina? Non lo diciamo sì sì e poi passano decenni e non si fa nulla, perché non mi piace, non va bene. Non va bene, non stiamo andando nella giusta direzione. Dice, stiamo lavorando di che? Andiamo avanti. Ma nel Ripoli ho vinto, ci sta nel cuore. Finalmente, Casini. Nel 2006 io prima, perché ho fatto un ordine di giorno, io all'epoca ne facevo a bizzeste, poi mi sono stancato. Ho fatto 160 interrogazioni con tanto di sboccia di spumante, poi mi sono stancato perché vedevo non si riusciva a fare nulla. Dei brindatori, si fece un ordine del giorno del PD, lo presentai, mi ricordo tutti al faccio di dito, venissi subito lì, c'era anche tanto pubblico, perché era la faccenda dei brindatori in dotazione alla PM. E io dissi, per quale motivo lo fanno tutti e noi no? In definitiva, dei brindatori, di solito, molto spesso arriva prima la polizia municipale con gli incidenti e può salvare una vita. Che il cuore si ferma, gli dà un colpo e riparte. Sì, 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 Bartolini, benissimo, si votò tutta l'unanimità col gruppo PD, ricordi? Poi i defibrillatori sono passati 9 anni e ora vedo. Sì, nel frattempo è morto tante persone, non per colpa, certo, per me ci andrei a nozze, dice, non c'è defibrillatore, la persona è deceduta, però insomma, voglio dire. Quando c'è una cosa importante, si vota all'unanimità, molte volte il sindaco, mi ricordo anche gli amici del PD, si fa degli ordini di giorno condivisi, no? Poi in realtà non si porta avanti nulla. Si decide tutti insieme una cosa. Si decide tutti insieme una cosa. E poi cosa succede? Succede che la giunta, il sindaco non porta avanti le cose. E non va bene. Ora, muoversi ora, meglio tardi che mai. Però il defibrillatore è importante, una cosa magari che c'è scritto qui che non mi piace, l'ho evidenziato un monte di roba, è pieno di cose che non mi vanno, è quella di far pagare il corso a quelli che vogliono imparare ad usarlo, no? Quelli in più, sì, quelli in più che si vogliono aggregare, ecco, il numero delle persone capaci di usarlo attraverso uno sconto per frequentare i corsi che abiliteranno a insegnare a formare altre persone, uno sconto, per cui cancellalo. Secondo me, perché insegnare a usare il defibrillatore è una cosa pubblica che magari può succedere di sbagliare, non c'è problema, basta cancellare e via. Va bene, sindaco? Cancellare. Non facciamo pagare i corsi dei defibrillatori, se no mi tocca di buono fare la paginata un'altra volta e non ne posso più. Allora, andiamo avanti. Sviluppo economico. Sì, se te lo dico vuol dire che c'è scritto, sindaco, sta tranquillo, ti do anch'io del tu come ha fatto il presidente, tanto lo sapeva, non sapeva, vero? Errore di battitura? È un errore di battitura, vi informo, è un errore di battitura. Bene, però l'errore di battitura si cancella, non si sa mai. Sviluppo economico. Boh. Io mi riferisco in boh, gli dico boh per dire perché mi fermo da una persona e mi fanno pagare la Tari perché utilizzo un tendone movibile. Questo non è sviluppo economico. Si dirà, si paga poche migliaia d'euro, ma non va bene. Cioè fa pagare una tassa solo perché? Per scaricare un camion di merci. Silenzio Presidente! Se fa pagare la tassa a chi utilizza un tendone per scaricare la merce, dai, su, cancelliamo questa tassa, punto e basta. L'altra tassa che non mi piace per niente, anche se è una tassa ridicola, però a mio avviso non ha senso, la tassa sull'ombra va levata.
La tassa su?
Sull'ombra. La tassa sull'ombra. Cioè, no? Sono tasse ridicole che ci fruttano almeno tanti soldi, ma è uno schifo. È uno schifo. Siete d'accordo che è uno schifo la tassa sull'ombra? Allora, presentate voi qualcosa, magari gli amici di PD presentino qualcosa, non facciamo pagare la Tari a chi scarica un camion di merci perché usa il tendone, magari piove, lo sposta e si fa pagare la tassa la Tari. Via, su, per cortesia. Questo non è sviluppo economico. E per forza le aziende chiudono. E arrivano i cinesi. E anche gli extracomunitari. Vabbè, lasciamo fare. Se no mi danno di regista. Oggi sono la maglia verde, ma no. Sono allo sviluppo economico. Non parlo delle manifestazioni di promozione, già l'abbiamo detto, perché vabbè, il tendone è per i Bartolini, lo sappiamo. Lo so io, non ho detto nulla con loro perché è per i Bartolini. È per i Bartolini per la campagna elettorale, si monta ora perché c'è la campagna elettorale, dai, non ci prendiamo in giro perché io sono. Sì, pale, poi voglio vedere chi va a mangiare la pizza e chi fa votatemi! Pizza gratis per tutti, vabbè. Allora, poi l'azione di sostegno all'agricoltura con l'istituzione dei mercati contadini, ci ho fatto un giornalino e penso di andare anche alla finanza presto, perché io non voglio vedere, sono andato a Novoli due mattine di fila per vedere dei nostri amici che hanno i banchini, vanno a comprare la roba a Novoli. Allora, se io i fagioli burrini, va bene, dico che sono lo strano e mai sono amato in Tunisia e vado a Novoli a comprarli, quello non è il mercato contadino, e fammi prendere per il culo e non va bene, non solo io, no, lasciamo fare gli americani.
Quando si dice
le zucchine fiorentine sono nostrane e invece che vengano anche quelli da altri paesi, non va bene. Quando scarico le cassette dei funghi della Romania, gli faccio le fotografie e poi mi scrive Trasomagno, e questo non va bene, e questo è uno schifo, non è un mercato contadino. Va bene? Perché quando vedo un banco dove c'è personale che non è a norma e che non è assicurato, va bene? E che dice tutta roba sua, invece va a Novoli, e che si avverte anche la polizia municipale che non ci va, non va bene. Io non voglio andare in altri, non voglio fare altre cose. Dobbiamo pensarci noi, nel rispetto di chi ha il banco in piazza, all'Antella, Grazia, eccetera, che se c'ha la tenda spostata leggermente 2 millimetri in avanti, arriva giustamente la PM, arriva il lungo, quello lungo della PM, fa sono 700 euro di multa se non questa tenda non la porti 2 millimetri indietro. Avete capito cos'è che non va nel nostro territorio? Cioè questa, non la chiamo illegalità, è uno schifo vedere anche da via Peruzzi, scendendo giù, vedi le nostre colline con centinaia di metri quadrati di serre abusive. Vedi 300-400 piante di olivo sparite e nessuno fiata. Gli amici di PD lo sanno, ma nessuno ne frega nulla. E che non va bene? Questo non è sviluppo economico, questo è uno schifo. Andiamo avanti. Mi sono spiegato? Bene, finora bene. Andiamo avanti. Parlavo dello sviluppo,
allora facciamo finire, poi.
Presidente, parlavo dello sviluppo economico. Perché chi c'è al banco? Poi vediamo i famosi 3 milioni che diceva la collega Pensi, gliel'ho detto, è un impegno di spesa, cioè io dico, spenderò in futuro 400-500 miliardi di euro, faccio un figurone, come il sindaco giustamente Francesco Casini, fa un figurone, ma in realtà non esistono. È un impegno, dice, io mi impegno a spendere questa cifra. Vabbè, questo è scritto, per cui non lo divulghiamo fuori, questo giornalino, se no si mette a ridere. Però la rete è stata fatta effettivamente. Sindaco, vi ringrazio, però quando si parla di fotovoltaico, si fa la scuola e non si mette il fotovoltaico sopra? Perché si spende a fare questi soldi? Se ci si sta sgolando tutti quanti, compreso i PD, sul fotovoltaico, facciamo il fotovoltaico pubblico, vai a fare una scuola e non lo fai? Bene, facciamolo. Ma facciamolo, però. No discorsi. Opere pubbliche. Opere pubbliche. Non mi piace molto, vabbè, il patto di stabilità, come diceva giustamente il sindaco, ha abbattuto la sua scure. Però si dà una garanzia di 560.000 euro a quelli del, come si chiama, l'SD del Monte? Ho capito, sindaco, ma come si fa? Vuoi tenere in gestione un campo? Prendetelo, paghi. Non può essere il pubblico sempre. Anche la scorsa legislatura, se c'è il collega, mi pare, Bricolani, quella di prima, insomma, non mi ricordo, tutti non pagavano nemmeno le cose, le bollette, insomma, lasciamo fare questa cosa. Però, insomma, voglio dire, non ci mettiamo sui gruppone spese che potrebbero fare gli altri e che tra l'altro incassano. Avete capito? Perché questa si tratta di roba pubblica. Poi, mi ricordo quando dicevo coinvolgiamoli più i privati, mi ricordo sempre di questo, il privato è cattivo, però i privati finanziano il parcheggio presso l'ospedale di Pigalle, dobbiamo ringraziare i privati. Grazie ai privati, perché se si coinvolge i privati abbiamo le opere pubbliche. E noi non ci dobbiamo prendere, diciamo, la fascia tricolore 700 dentro, abbiamo fatto questo, ma sono i privati che lo fanno. È anche giusto che sia così. Poi le piste ciclabili, sono quasi a fine, Presidente. Stato sciocco, un pelino. Le piste ciclabili è stata inaugurata prima delle elezioni con 850 venti tra Bartolini e l'assessore Casini. La pista ciclabile da Boccia ai Ponti. Sicuramente voi non l'avete vista ora, ed è passato pochi mesi. Vi consiglio di non andare in bicicletta, perché se ci andate in bicicletta in una pista ciclabile ci infilate dentro le bue, perché c'è delle crepe larghe così. Ora, non è colpa di nessuno, c'era le elezioni, dovevamo aprire alla svelta. Allora, sistemiamo la pista ciclabile da via Bocci fino lì alla chiesa, perché via della Pieve, no? Perché è a pezzi. Per cui una pista ciclabile nuova va fatta come deve essere fatta, casca a pezzi. Detto questo, abbiamo speso i soldi per la frana? Ma ci è voluto l'interrogazione. Appena feci l'interrogazione, il giorno dopo ce l'ha tolto. Subito. Sì, stringo, ma ognuno ha il suo tempo, colleghi, ognuno ha il suo tempo. Poi siamo alle grandi opere, signori. Qui su questo grande libro c'è le grandi opere finanziate. Dove sono? Grandi opere, vuol vedere pronto soccorso ospedale Santa Maria Annunziata, vuol vedere dove ha cominciato a ottobre dell'altro anno, tanto non c'è nulla, allora non lo scriviamo. Poi c'è scritto la terza corsia, che c'entra la terza corsia? La terza corsia si fa a noi, la terza corsia lo fa lo Stato. Faccio per dire, non le mettiamo queste cose qua, perché la gente dice, ma chi ci pigliano questi figli? Non dico come, perché non si può dire no alla consigliare, si può dire no alla consigliare, no, si può dire. Come la tranvia, anche la tranvia stessa. La passerella, avremo la passerella pedonale di Vallina. Finalmente il cavallo di battaglia della collega Bensi arriva in porto. Io avrei fatto il bypass, carrabile, quello vecchio progetto che c'era, che c'erano anche i soldi all'epoca. Mi ricordo.
Arriviamo a conclusione.
Conclusione. Lui non ha detto, il sindaco, il collega Casini, Francesco, non ha detto del progetto dell'impianto di illuminazione dei LED, è il suo cavallo di battaglia. Te l'ha dimenticato? Ah, sì, c'è scritto qui, ma non l'hai detto. Sì, aspetta.
Ti sei distratto.
Benissimo. L'ho fatto apposta per portarlo a me, nel senso che io ho fatto quattro interrogazioni, poi non l'ho fatto più, mi sono staccato, perché ci sono strade private con illuminazione pubblica a spese nostre, le strade private devono pagare le private, io l'ho detto, interrogazioni, controinterrogazioni, Lo sappiamo, l'assessore non lo saprà, forse oggi l'ho detto, non me lo ricordo, il sindaco Battolini mi ha risposto, sì, metteremo i contatori, ma dove si è messo i contatori? Allora, per risparmiare, per farsi dare del denaro, per impinguare le casse del comune, avevo proposto di far pagare l'illuminazione pubblica nelle strade private, perché è la cosa normale, lo fanno in tutto il mondo, perché si deve fare noi? Capisco che è un discorso elettorale e fa male, però dobbiamo farla pagare la luce. La luce la dobbiamo pagare chi la usa, non noi. Io ho provato a parcheggiare la macchina, non si può parcheggiare, è privato. Bene, paga l'illuminazione pubblica. Ho ragione? Io ho ragione, però l'ho fatta nel 2006, sindaco. 2006 sono passati 9 anni, io non la può più. Basta. Però, ora c'è il porta a porta, arrivo al porta a porta e ho finito. Ricordo il porta a porta, la bellissima cosa, però la nettezza la va a portare via. Ricordiamoci, va a lasciare lì. Era questo che volevo dire. I servizi non sono migliorati, arrivo alla fine, lascio fare il piano strutturale perché sennò mi inizia a ridere. La legalità, Presidente, la legalità, poi sto sempre, non dico più nulla. La legalità, diritti di legalità e sicurezza. Benissima, bellissima cosa. La legalità che è Mondeggi si vende, si coltiva e si difende? Lì c'è un'illegalità che non mi piace, Presidente, perché non si può noi avere degli abusivi su una struttura. Io capisco che voglio un gran bene a queste persone, però facciano le cose come devono essere fatte. Lì non ci si può allacciare alla corrente, alla luce, si rischiando anche la vita. Lì, e poi l'acqua, fanno la buca e pigliano l'acqua senza pagarla. Non va bene. Si sono divise 45 porzioni. Si sono divisi il territorio, c'è quello, c'è quello, c'è quello, come nei vecchi tempi, no? 35 piante a te, 35 piante a quello. Cioè, io li voglio un gran bene a queste persone, però facciano le cose nella legalità. Non si può dire il nostro comune di legalità quando c'è questa gente qua che fa questi lavori, con tutti i beni che gli voglio. E avere i rom e gli accattoni all'ospedale che rompono sempre, non dico che cosa, va bene? Non va bene, la legalità è altra cosa. Poi le quattro telecamere montate, Presidente, lo sapete cosa ci fanno i delinquenti con le telecamere? No, non ve lo dico, lasciamo fare. Non ve lo dico cosa ci fanno i delinquenti con le quattro telecamere. Non servono a niente le quattro telecamere. La cosa giusta è quell'attivazione, la collaborazione con l'Associazione Nazionale dei Carabinieri. Però non è stata attivata, è stata disattivata, Presidente. Ora non è attivo dopo quel casino c'è stato, non sono più in essere, diciamo, questa associazione sul territorio. Facevo presente al sindaco e forse non se ne è accorto. Al momento è stata sospesa.
Mare, dai, ci accogliamo.
Sì, naturalmente d'accordo, Presidente. Il voto è contrario per queste alcune cose che ho detto. Grazie, Presidente.
Beh. No, va bene, dai.
Dai, il voto è contrario.
Ho capito. Bene, proseguiamo con gli interventi. Prego, Cantini.
Dunque, io volevo fare la dichiarazione di voto del Movimento 5 Stelle sul bilancio e non sulla relazione del sindaco, perché noi dobbiamo votare il bilancio. Quindi dirò poche cose, così risparmiamo il tempo che mi ha preso il Mari e che mi ha censurato il Presidente.
No, c'è stato niente.
E leggerò così almeno sono più svelta e non mi dilungo, perché questo è un documento condiviso, come tanto ormai sapete. L'esame dei bilanci dei comuni può costituire un utile strumento di analisi e supporto per l'amministrazione comunale. Analizzando il bilancio è possibile valutare gli effetti delle scelte legislative adottate in materia di finanza locale e delle politiche locali. Il bilancio di previsione imposta la politica finanziaria e il sistema di programmazione delle attività, lo strumento che permette di impostare gli intenti di un'amministrazione, vincola il potere esecutivo all'osservanza dei limiti finanziari in esso contenuti. I risultati esposti dal sindaco e la lettura del bilancio consuntivo muovono tuttavia alcune riflessioni. 1. l'obiettivo che era previsto dal patto di stabilità. Queste sono, diciamo, le osservazioni che facciamo su tutto il bilancio, quelle fondamentali per noi. L'obiettivo che era previsto dal patto di stabilità per il nostro comune era quello di un risparmio di circa 2.200.000 di euro e noi ne abbiamo risparmiati 3.200.000. Perché? Due, le spese correnti previste erano 21.000.000 di euro, in realtà sono risultate 18, quindi si è di fatto speso meno del previsto. 3, il risparmio di 700.000 euro era in parte obbligato, quindi non è un merito soltanto. Non contestando il merito del bilancio, che di fatto ha ricevuto anche l'approvazione dei revisori, augurandoci che la loro valutazione risulti coerente sempre con quella di eventuali verifiche, poniamo un pensiero sul carico tributario che i cittadini hanno sostenuto. 4. Nella relazione tecnica della gestione finanziaria si osserva che, cito letteralmente, nel caso di avanzo o disavanzo che superi il 5% delle entrate correnti, potrebbero misurare stati patologici se non trovano adeguata giustificazione. L'avanzo totale di gestione risulta 10.000.000 di euro, ben oltre il 5%, cioè quasi 10. Questo avanzo è stato in parte vincolato, ma circa 2.700.000 di euro sono liberi. Ci auguriamo che si possano in futuro utilizzare questi 2.700.000.000 laddove le spese comunali sono risultate finora carenti, e cioè il turismo, ad esempio, e le attività produttive. Il flusso turistico in Italia ha subito una deflessione media dell'11%. Secondo il rapporto sul turismo della Regione Toscana, che analizza le variazioni dal 2008 al 2012, questa tendenza non vale per la Toscana. Il piano di previsione triennale del nostro comune prevede ben pochi investimenti, se non sbaglio 7.000 euro in 3 anni, il che cozza un po' con il flusso turistico che ancora c'è in Toscana, e non riusciamo a capire come mai in questo comune non si riesca a sfruttare questa grandissima risorsa. E questo vale per le attività produttive, che ci auguriamo possano avere maggiori possibilità, sempre nel rispetto dell'ambiente, del territorio e della salute pubblica. Un anno fa Bartolini dichiarava un incasso tributario del 91%, nel 2014 risulta dell'82%. Che cosa significa questo? Che i cittadini fanno fatica a pagare? Forse una maggiore attenzione alla previsione delle spese correnti avrebbe potuto anche alleggerire il carico sui cittadini. Il sindaco Bartolini e il sindaco attuale ha seguito lo stesso stile nel suo discorso, ringraziò tutti. Noi ci siamo riascoltati il Consiglio Comunale di aprile 2014. Ringrazio i dirigenti, ringrazio i consiglieri, ringrazio gli impiegati, i consulenti, ma si dimenticò di una categoria che pure lo ha sostenuto in termini di consenso e di tributi, i cittadini di Bagnarripoli. Per questi motivi noi ci asterremo dal voto sul bilancio. Grazie.
Grazie Cantini. Benzi, prego.
No, una cosa che non viene mai messa sotto la dovuta attenzione è il carico fiscale di questo comune. Il gruppo per una cittadinanza attiva da anni
sta sottolineando questo aspetto, cioè che noi siamo uno dei comuni più cari d'Italia. In che senso? Che abbiamo la Tares al massimo, abbiamo l'IMU, l'ICI al massimo e qualche anno fa mi permisi in una seduta di approvazione del bilancio di previsione di fare un, per capire, no, per rendersi conto, di fare un parallelo fra il comune di Bagnarripoli e il comune, per dire, di Firenze, un comune vicino a noi, con una casa di 100 metri quadri, tre persone, quanto pagavano a Firenze e quanto si pagava qui a Bagnarripoli, e venne fuori una differenza di circa 500, tra i 500 e i 600 euro, ora non ricordo esattamente. Ecco, 500-600 euro inizia a essere, come dire, una differenza non da poco, soprattutto nei tempi che si stanno passando. Il dato poi da contrapporre a questa questione qui è dire, va bene, si spende tanto a Bagnarripoli, però ci saranno anche tanti investimenti, e invece gli investimenti risultano quest'anno ad esempio il 50% meno dell'anno scorso, perché l'anno scorso si spendeva 64 euro a testa, quest'anno se ne spendono appena 40. Quindi vuol dire che in termini di investimenti non si sta facendo nulla, si sta gestendo semplicemente lo status quo, la gestione ordinaria delle cose, la contingenza. Quindi non c'è nessuna... Io infatti, perché mi sono fermata prima, quando ho letto nella relazione 3 milioni, dico, allora c'era qualcosa e non mi sono arrivato, oh, finalmente si investe su qualcosa, può essere una scuola, strade, quant'altro. Però non si sta investendo in niente, e non investire significa semplicemente non avere una proiezione futura, significa gestire il quotidiano, ma come succede anche nelle gestioni familiari, il fatto che tu non dica quest'anno compro una macchina nuova, compro un'altra cosa, dico, per come forma di investimento, significa che si spende ma non abbiamo una proiezione verso il domani. E questo è il dato, a mio avviso, più inquietante. Tra l'altro, negli anni, per una questione di leggi statali, questa amministrazione, e su questo noi gliel'abbiamo sempre reso merito, sono stati via via estinti mutui, per cui si pensava a un certo punto non ci sono più mutui da pagare, si libereranno delle risorse, per cui si faranno prima o poi questi benedetti investimenti, e invece gli investimenti ancora oggi non si fanno. La questione del risparmio di cui parla il sindaco, a parte a me non mi risultano 700.000 euro, perché sono 22.500 euro il segretario, 150.000 il direttore generale, 90.000 un dirigente, 375.000 euro da 12 dipendenti che per un turnover della mobilità o in pensione non ci sono più, e quindi questo non è un merito del sindaco, ma è una situazione di fatto, perché se i dipendenti non ci sono più, potevo essere sindaco io e mi ritrovavo questo risparmio involontariamente, sì, ma c'è un turnover e quindi è un pochino più difficile assumere di quanto si poteva fare prima. E comunque c'è una differenza che si discosta da questi 700.000 euro. Va bene, comunque ora poi dopo ormai il sindaco mi chiuderà dopo. Quindi sono più che attribuite alla volontà del sindaco da prendere atto come una cosa ineliminabile. Ora, il sindaco ha detto risparmiato sul personale, è vero, non c'è più un direttore generale, non c'è più un dirigente e un altro dirigente è a mezzo. Comunque, diciamo, come incarico esterno che quindi gli ha conferito direttamente il sindaco, abbiamo un dirigente, l'ingegner Focardi, abbiamo il Magli che è a mezzo, diciamo, con l'imprunesa. Però è vero anche che noi abbiamo in questa amministrazione due dirigenti che sono in organico perché a suo tempo hanno vinto un concorso e che ci ritroviamo, ci si confronta con il comune di Imprunesa con cui si sta facendo la gestione associata e loro non hanno nemmeno un dirigente. A parte i miei Magli, e ora glielo abbiamo attribuito noi e quindi pagheranno una parte di questa. Questo anche a significare una cosa, perché da una parte si dice si risparmia, ma qual è l'altra faccia della medaglia? Allora, noi potevamo fare a meno in questi anni di un direttore generale,
potevamo fare a meno di una dottoressa cisternina all'urbanistica, potevamo fare a meno di un Nerimani a metà. Questo è il dato più preoccupante, perché il sindaco giustamente vede il bicchiere mezzo pieno e io vedo il bicchiere mezzo vuoto, perché mi viene da pensare, se si risparmiava 90.000 euro per la cisternina e 150.000 euro per il direttore generale, lasciamo fare i Nerimani e le a mezzo, sarebbe complicato fare il calcolo, sono 240.000 euro all'anno che si risparmiano moltiplicato per 5 anni, facciamo l'ultima legislatura del Bartolini, sarebbe stato 1 miliardo di euro che si sarebbero, scusate, 1 milione di euro su cui insomma si incominciava qualche piccolo investimento a poter prendere in considerazione. Quindi il risparmio allora si vede, la domanda è, si poteva fare a meno? Evidentemente sì si poteva fare a meno, perché ora ne stiamo facendo a meno di un direttore generale, stiamo facendo a meno di un altro dirigente. Questo è il dato più inquietante ed è anche questo il motivo per cui il MEF ha preso una bella lente di ingrandimento e ha fatto 13 osservazioni. È questo il nucleo centrale delle osservazioni. Quindi, se qualche volta si ascoltasse anche l'opposizione, quando vi dice, vi dà dei consigli, perché siamo qui apposta per questo, siamo consiglieri, non è che siamo qualche altra cosa, forse, qualche volta si poteva anche evitare quello che invece abbiamo sotto gli occhi di tutti. Ora io spero che questi dati del MEF arrivino il prima possibile, perché in effetti è ormai un anno che c'è questa indagine, vorremmo sapere come si andrà concludendo. Io non penso che tra l'altro sia un fattore, come dire, incidentale il fatto che non ci consegnate più il 25 di maggio, quello che c'era stato detto l'altro giorno alla riunione del capigruppo, il 25 di maggio mi si consegna la risposta che si darà al MEF. Così tutti i consiglieri potevano averlo, gli uffici potevano averlo, secondo me la si può abbinare a una questione elettorale e questo me ne dispiace molto. Allora, quindi noi non siamo, nonostante il livello di tassazione locale, ancora riusciti a realizzare una scuola nuova, una palestra nuova, io non dico una piscina che sarebbe una grande chimera, molti la desidererebbero, va bene, ma almeno una palestra nuova, dico una scuola, niente, ancora siamo tutti fermi, eppure si continua a dire siamo senza soldi e appunto mi ricordo la vignetta del sindaco Bartolini con lui che si svuotava le tasse, ma di che cosa si sta parlando? Di che cosa si sta parlando se questo comune ha incassato un sacco di soldi e ha spremuto fino all'osso i nostri cittadini? Ma c'è da vergognarsi proprio poi anche in considerazione di quelle che sono state le osservazioni che il MEF ha fatto. Cioè Bartolini sarebbe dovuto venire qui anche a giustificare il suo operato, sì? Sì signori, sarebbe dovuto venire qui a giustificare il suo operato. Ma si è guardato bene anzi ha pensato anche a far carriera in altro modo. Quindi, dopo un anno che è stata scelta la gestione associata, ancora non si è dato sapere quali sono, se non si riuscivano a sapere dopo un anno di gestione quali erano i risparmi, quantomeno si potevano sapere, il primo anno era un anno di assestamento, però il prossimo anno vedremo dei risultati migliori. Noi non si sa, abbiamo fatto un'ultima riunione, devo dire anche penosa, mi è dispiaciuto io anche a un certo punto sbottato, però mi sembrava, aveva la netta sensazione di perdere tempo. Ci siamo riuniti apposta per avere dei dettagli su queste proiezioni che l'amministrazione comunale di Bagno Arricolo e di Impruneta devono aver fatto per forza per capire che bisognava percorrere la strada della gestione associata, doveva venirgli in mente in che cosa si risparmiava, in che cosa si migliorava, una testa d'appoggio, niente. Ci siamo ritrovati per la seconda volta riuniti, ripeto, tutti i consiglieri del comune dell'Impruneta, il capigruppo del comune Bagnarlipoli, con tanto di sindaci, cioè, mi è anche dispiaciuto che tutta questa gente, tutte queste energie e risorse fossero sprecate veramente per non fare nulla, per non dirci nulla, perché se non si parte da qualche documento che mi dice se ho fatto questo, se ho fatto quest'altro, faremo questo, no, di che cosa si sta parlando? Si parla poi semplicemente di posizioni assunte, io ho le mie, se ho le tue, si va a casa senza aver fatto nessun passo, né voi né noi, nessuno, fermi lì al palo. Quindi tempo e soldi sprecati. dunque, quindi niente, la gestione associata, ripeto, abbiamo detto altre volte, doveva essere fatta una consultazione con i cittadini e anche messa in discussione la gestione associata insieme alla fusione, insieme ad altri sistemi che possono veramente riuscire a far risparmiare l'amministrazione comunale. Abbiamo un esempio qui vicino del comune di Figline Valdarno e Incisa, e si sono fusi, chiamiamoli una volta qui a dirci, a spiegarci quali sono i pro e i contro, però lì i risultati sono evidenti di un consiglio comunale, di due consigli comunali, ce n'è uno solo, di una giunta ce n'è una sola, eccetera, eccetera. I dipendenti sono tutti insieme, per cui se anche vanno in pensione o quant'altro, dico, c'è sempre un bacino di risorse in più, eccetera, eccetera. Ci sono i finanziamenti statali, i finanziamenti regionali, io tante volte vi ho portato anche mozioni e documenti in cui vi spiegavo anche quali erano effettivamente i risparmi che potevamo fare e quindi anche gli investimenti che avremmo potuto prevedere. E invece niente si fa per la gestione associata. Ecco, una cosa abbiamo saputo all'ultima riunione, e questo ci è dispiaciuto molto, che nel frattempo l'amministrazione comunale, per risparmiare, diciamo così, e su questo dovremmo anche poi vederci meglio e chiarire se ci si risparmia o meno, ha pensato poi di fare una gara e il trasporto pubblico locale, che era tra i servizi a domanda individuale, infatti non c'è più, perché il trasporto scolastico era nell'elenco dei servizi a domanda individuale, ora non c'è più, lo sapete perché? Perché non c'è più il servizio da parte del comune, il comune l'ha affidato a una società esterna, per cui ce ne siamo lavati le mani anche di questo servizio. Non avremo i pulmini nuovi, non sono nostri, io pensavo almeno pulmini nuovi fossero nostri, sono della nuova società che ha vinto la gara, per carità, tutto legale, tutto legittimo, io non sto dicendo questo, sto dicendo soltanto che, dico, in questo comune, per essere passati da una mensa scolastica che veniva realizzata all'interno delle scuole al cosiddetto cook and cheat, che forse voi non sapete neanche cosa sia, è una storia di 10 anni fa, che è stata fatta una battaglia, questo comune è incredibile, per cui l'amministrazione comunale dell'assessore, scusate, il sindaco Lastrucci, si è dovuta ritornare indietro sui propri passi e ritornare a rifare una mensa scolastica come era prima, perché i cittadini si erano imbelviti. Non nel mezzo secolo fa, 10 anni fa, va bene? Qui invece si dà via un servizio come il trasporto scolastico, manco si informano i genitori, manco, dico, si fa un consiglio comunale in cui si accenna ai consiglieri questa intenzione. Sono pezzi importanti di roba che va via da questo comune e che non ritorna indietro. Tra l'altro, dico, nel momento in cui tante società, tante imprese, mettete anche le ferrovie dello Stato, una delle prime a essere privatizzate, stanno tornando indietro sui propri passi e stanno dicendo, ma forse i condizionatori della Mitsubishi venivano a costare uno stonfo, ora stanno pensando di non comprare nemmeno più i cosi della Mitsubishi, ma di ritornare a un'altra forma interna di aerazione attraverso altre ditte, eccetera, eccetera. No, per dire, quindi anche tutta questa economicità nell'esternalizzare è tutta da dimostrare, è tutta da rivedere, perché molti comuni, molte società pubbliche stanno ritornando sui loro passi. Da qui invece si va su questa strada, cioè proprio siamo quasi fuori tempo rispetto a tante cose. E tra l'altro siamo sempre stati favorevoli ad aprire con la società, con la nostra società, dico, di Bagnarripoli, i nostri cittadini di Bagnarripoli, aprire dei dibattiti pubblici sulla questione del bilancio, di assumere anche come dire, consigli, di assumere professionalità, di assumere tutta una serie anche di contributi da parte della popolazione per vedere di migliorare i nostri servizi e di gestire meglio i nostri soldi, ma su questo è sempre calato un grande velo, perché non si può far uscire da queste stanze di quelle decisioni, le decisioni sono state assunte qui e non possono essere, come dire, in qualche modo dico, condivise o anche criticate dall'esterno. Si fa dire e fare. Bene. Un'altra questione che ora, ad esempio, sul campo, ad esempio, dell'urbanistica si sta cercando di fare con anche una certa fatica, è quella di dire certe questioni, l'urbanistica o il bilancio, devono uscire dal tecnicismo, devono essere strumenti di semplice comprensione. Non si può essere tutti laureati in economia e commercio per leggere un bilancio, non si può andare a giro con 850 pagine, deve essere fatto due pagine semplici in cui si capisce un bilancio di un comune. Poi dopo va da sé che c'è una gestione obbligata dalle leggi dello Stato, per cui il dottor Navarrini fa benissimo e si è sempre detto in quest'aula che fa bene il suo mestiere, però è il suo mestiere e noi dobbiamo fare un'altra cosa, e non si può diventare tecnici anche noi siamo politici, per cui deve esserci due paginette. E ora io vi invito a farla anche per il bilancio di previsione, bilancio 2015, in modo da non perderci nel mare magnum dei numeri, le schede, i grafici, cioè è una cosa da pazzi veramente. Ma mi chiedo, noi consiglieri, che fra l'altro ci avvaliamo anche di persone che lavorano all'interno dei vari gruppi politici, quindi ci sono anche tecnici che ci danno una mano, ma comunque si dura una fatica bestia anche noi. Immagino un cittadino qualunque che si dà questa roba, muore di schianto perché non ce la fa nemmeno a aprirla. Quindi incominciamo a semplificare, in senso di rendere volgare cose tecniche che diventano appannaggio di pochi, per non far comprendere ai molti che cosa. Sì, ma non è solo quella è una questione politica, io sto parlando anche di una questione tecnica, di rendere più semplice. Ecco, poi un'altra questione: da 10 anni tutti gli anni l'ufficio tributi esce fuori con 500.000 euro, 400.000 euro, 300.000 euro di evasione fiscale. Io mi sto chiedendo, ma 10 anni fa chi pagava le tasse? Nessuno? No, veramente, perché non si fa un consiglio comunale in cui uno dell'ufficio tributi, il dottor Navarrini, chi vuole, ma mezz'ora, non si prende tanto tempo, ci spiega come mai tutti gli anni noi si riesce a ricavare tutti questi soldi dall'evasione fiscale. Cioè, voglio dire, siccome le case non sono come le lumache, le persone se le portano via e le portano altrove, sono lì ferme, no? Una volta che quella casa lì ha scoperto che qualcuno ha evaso la TARES, sono lì mollici, e è quella, è rimasta quella, quando ha scoperto lo sgamotto, l'anno dopo. Quindi negli anni come si può aver... Io penso, non so se qualcuno ha fatto un calcolo, ma penso si sia recuperato 5 milioni, 6 milioni, 7 milioni di evasione. Eh? Sì, un plauso, ma mi sto chiedendo, ma si è toccato il fondo? Non si è toccato? Tutti gli anni c'è questo... Cioè, è qualcosa di inquietante questo. Cioè, da una parte uno può anche dire, no, scusate. Una cosa sono le evasioni fiscali dei redditi, e quella è una storia, ma l'evasione fiscale delle tasse locali, che si basano essenzialmente su dei cose oggettive, stanno sul territorio, è un bisogno che tutti gli anni ci sia qualcosa da scavare. Com'è possibile? Vabbè, ma 500.000 euro sono tanti, va bene, ce le vengono a spiegare, va bene, io ho dei dubbi su questa cosa, quindi non riesco a capire come mai ci sia tutta questa evasione nel territorio. Comunque, queste sono considerazioni che faccio io. Per cui, alla fine vi dico che dovremmo riuscire a fare quello, ad esempio, anche che è uscito qualche tempo fa, non me lo ricordo se era giornalino di Matteini o da qualche altra parte, io l'ho visto anche trovato dalla CISL, che ha fatto delle cose molto semplici, ha preso dei comuni e ha detto qual è la tassazione pro capite di ogni cittadino e quali sono i servizi che questi comuni erogano, e ha fatto una tabella, ha fatto delle considerazioni e ha dato dei voti rispetto ovviamente a dei parametri che sarebbe veramente interessante incominciare ad acquisire anche noi, per cui abbiamo fatto fuori ad esempio un comune di Capannori, è uno dei comuni dove si paga meno di tutti ed è anche quello che eroga servizi sociali tra i migliori, tra i comuni che sono stati presi in considerazione. Allora, questo per dire che ci dovranno essere sempre di più dei criteri oggettivi per misurare quanto viene speso da un'amministrazione comunale e che cosa viene restituito in cambio di quello che viene speso. Sempre di più dovremo trovare un'oggettivazione di questo tipo di servizio, altrimenti ognuno inventa le sue storie, che io quest'anno ho avuto da fare questo, eccetera, eccetera, non si capisce. Bisognerebbe riuscire a trovare questo, e questo ci imporrebbe poi un cambiamento di registro a tutti, probabilmente. Niente, quello che posso dire è quello di, ovviamente, di un voto contrario a questo bilancio, e anche un'ultima considerazione politica è che noi dobbiamo sempre di più pensare che si sta gestendo i soldi dei nostri cittadini in una situazione in cui, dico, non siamo messi bene da un punto di vista di lavoro, da un punto di vista di povertà, no? I dati che poi si sentono nei talk show, eccetera, eccetera, sempre più allarmanti, non è che noi siamo esenti da questa situazione, quindi ci viene sempre più richiesto una responsabilità sempre più forte nella gestione dei soldi pubblici, per cui io penso anche che si possa veramente incominciare a intraprendere un cammino di semplificazione, ma anche di, ora anche se è inflazionato questo termine, perché purtroppo, dico, poi ci sono le cosiddette mode, però il cosiddetto bilancio partecipato è una di quelle strade da percorrere sempre di più, cioè i cittadini devono essere a conoscenza di come vengono spesi i propri soldi, anche perché fece un calcolo appunto diversi anni fa, praticamente in una famiglia di 4 persone, compresi anche neonati, veniva fuori un carico fiscale di circa 4.000 euro l'anno, quindi non sono proprio bazzevole, va bene? Quindi sempre di più dovremo cercare di gestire meglio le risorse ai nostri cittadini. Grazie.
Grazie Bensi. Prego Uridi.
Grazie Presidente. A nome del gruppo farò un intervento e la dichiarazione di voto. Allora, cari consiglieri, il bilancio consuntivo 2014 del Comune di Bagnarripoli si chiude con un avanzo di amministrazione di quasi 10 milioni di euro, portando con sé un complessivo di quasi 5 milioni dell'avanzo 2013. Una cifra così rilevante potrebbe far pensare che l'amministrazione non abbia saputo gestire in modo corretto le entrate a disposizione, ma l'avanzo di amministrazione è la mia misura costituito da somme accantonate per far fronte a obblighi di legge e di esigibilità differita, o a rischi di gestione che chiaramente l'amministrazione deve tenere in considerazione nella gestione della propria attività. Più precisamente possiamo vedere che circa 1.200.000 riguardano spese vincolate da leggi e principi contabili e trasferimenti, 1.700.000 riguardano invece investimenti destinati a interventi in conto capitale. Inoltre circa 2.300.000 di questi 10 milioni sono stati accantonati secondo la normativa nel fondo svalutazione crediti per crediti di dubbia esigibilità che il Comune deve accantonare per obblighi di legge. Ulteriori 2.700.000 sono accantonati invece a fondi vincolati che probabilmente, se venisse approvato il decreto degli enti locali, potrebbero essere destinati ad investimenti a beneficio del nostro Comune e quindi svincolati. Nel complesso, il consuntivo del 2014 conferma la solidità del bilancio del nostro Comune, nonostante i ripetuti tagli delle risorse dal budget del 2014, a cui si sono aggiunti altri interventi di riduzione delle risorse statali intervenuti in corso dell'anno. Ciò non significa che questi continui interventi a carico dei Comuni non abbiano avuto effetti. Infatti, al contrario, gli effetti sono molteplici e di grande impatto. La difficoltà crescente di mantenere la qualità e la quantità dei servizi erogati e allo stesso tempo la necessità di contenere costantemente le spese, ma nonostante tutto questo il Comune è riuscito a mantenere invariati i servizi offerti, anzi se vogliamo ne ha aggiunti alcuni. Oltre al difficile rispetto degli equilibri di bilancio, anche a seguito degli accadimenti appena ricordati, va anche preliminarmente ricordato che il Comune ha da sempre rispettato con serenità e rigore il patto di stabilità e garantito i pagamenti dei propri fornitori a 60 giorni, come prevede la normativa europea, senza mai lasciare i fornitori nella morsa dei debiti, come invece accade in altri comuni.
Inoltre, per concludere, si è continuato sulla strada dell'incentivazione dell'amministrazione nella riduzione delle spese del personale, sulla scia della linea tenuta negli ultimi 5 anni da me e da altri consiglieri, che ci siamo impegnati e abbiamo cercato soluzioni possibili per ridurre la spesa del personale, che a mio avviso era da sempre la spesa rigida del nostro comune e che incideva maggiormente sul nostro bilancio. Infatti, se si guarda il consuntivo del 2012, questa incideva per 30,76 punti percentuali sulle spese sociali. Ancora oggi queste incidono molto, infatti se si va a vedere il consuntivo di quest'anno incide per 30,51 punti percentuali, ma in linea con la riduzione del valore delle spese nel nostro bilancio comunale, le scelte intraprese sono andate verso la strada di una costante riduzione. Questi passano infatti da 6.408.000 circa a 5.763.000, con una riduzione di 645.000 euro. Alcune di queste, è vero, sono obbligatorie, infatti basta pensare al direttore generale, come dicevano le opposizioni. Questo incide per circa 150.000 euro nel nostro bilancio, comprensivo di retribuzioni e oneri accessori e contributivi. Sia altre scelte facoltative che l'amministrazione chiaramente ha scelto e ha fatto come scelta politica, quella di ridurre gli incarichi dirigenziali di una unità, di gestione in forma condivisa di un dirigente con intranet al 50% e, oltre alla riduzione della percentuale sul nostro carico del bilancio, del segretario comunale, che è passato dal 60% al 50%, oltre a una riduzione dell'indennità che percepisce. Altri fisiologici legati al turnover in uscita, quali pensionamenti, altre cause o mobilità verso altri enti, che hanno determinato la riduzione della spesa. A rendere ancora più importante questo risultato è rappresentato dal clima di piena incertezza che rende difficili le scelte per pianificare le decisioni del Comune. In particolare i principali aspetti che testimoniano la solidità e la sicurezza del nostro Comune vanno ricordati. In primo luogo la parte corrente di competenza di equilibrio strutturale. Significa infatti che il nostro comune è in equilibrio e che spende quello che incassa. E nonostante milioni di euro di tagli che continuano costantemente, abbiamo una macchina comunale ordinata, in buona salute e soprattutto in equilibrio. Soltanto infatti, grazie alla gestione accorta delle risorse a disposizione, il nostro bilancio è in equilibrio e potremo dedicare molta importanza al fatto che il patto di stabilità è costantemente rispettato e grazie a questo, se si potesse liberare una parte di queste risorse, si potrebbero incrementare gli investimenti da fare. Menzione particolare va fatta secondo me all'ufficio che si occupa invece del recupero dell'evasione. Infatti recuperare 580.000 euro per circa il 53% degli accertamenti mi sembra un risultato abbastanza importante, cosa che infatti secondo me andrebbe incrementata e non ridotta. Infatti anche l'Agenzia delle Entrate ci ha ringraziato per questo recupero dell'evasione, dandoci un premio speciale. Altra importante considerazione positiva è rappresentata dalla nuova contabilità. Infatti gli enti locali da quest'anno devono seguire una contabilità armonizzata, che consente ai nuovi principi contabili di avere una maggiore trasparenza nei confronti dei cittadini e di chi legge il bilancio. Infatti, nella gestione dei residui attivi e passivi si deve tener conto del principio di cassa, quindi semplicemente quando si incassa materialmente quel residuo, e non di competenza come era in precedenza. Questo permette di avere un bilancio più vero, un maggior dialogo tra le amministrazioni e tra gli enti locali, e di poter confrontare in maniera più trasparente anche il bilancio del Comune con quello delle partecipate, avvicinando di più il Comune a una gestione aziendalistica della contabilità. Questo consente quindi di poter adottare con maggiore facilità il controllo e l'accountability delle entrate e delle uscite del nostro Comune, rendendolo ancora più trasparente per i cittadini. Grazie.
Grazie Olivi. Se non ci sono repliche.
Scusate, volevo dire un'ultima cosa. Certo. Relativo all'intervento della collega Benzi,
Nella relazione dei revisori c'è stata una parte riferita alle entrate per il recupero dell'evasione tributaria, quindi credo che comunque sia stata validata dai revisori, siano comunque accertamenti reali e non inventati.
No, io intanto ringrazio la consigliera Giulivi per il lavoro fatto nel Presidente e direi anche per la relazione, perché è stata una relazione che coglie un po' i temi, sintetica, ma poi prende i temi giusti su cui c'è da analizzare il bilancio. Con il consigliere Mari è stato più sulla relazione, che io però ci tengo a dirlo, se no sembra uno si mette a fare le cose perché piacciono, né io né i miei predecessori, qui al mio posto si fa la relazione del sindaco, sì, perché ci piace fare il libretto, ora uno può fare 10 pagine, uno cerca di risintetizzarlo, ma è un allegato obbligatorio che va insieme a tutto il pacchetto alla Corte dei Conti per la revisione da parte della magistratura contabile e quant'altro, cioè è un documento ufficiale, non è un discorso campato in aria, e ci abbiamo inserito proprio perché non interessa fare partitari libri di sogni, specie nella fase di rendiconto, casomai nel bilancio di previsione uno può mettere il programma dell'anno, ma in rendiconto sono i dati fatti, realizzati, e quindi vengono, cercando di sintetizzarli, posti lì. Le questioni che si metteva, cerco di essere velocissimo, parto dalle domande che faceva la consigliera Bensi. Sulle disponibilità dell'avanzo amministrazione, che sommato all'anno precedente è in totale 10 milioni, ma perché? Perché si sta sommando gli anni precedenti, va bene? Quello di quest'anno ammonta all'avanzo amministrazione pari a 5 milioni, che è dato da 1.780.000 euro, è l'avanzo vincolato di legge che siamo obbligati a farlo per la nuova contabilità, e che sono sostanzialmente i fondi svalutazione. Perché voi sapete che il processo di normalizzazione contabile, noi dobbiamo mettere per ogni entrata di cui siamo non c'è dubbia esigibilità di quell'entrata, dobbiamo mettere lo stesso fondo e quindi dobbiamo creare questa avanzo. È stato fatto tutto un lavoro di residui e quindi di riaccertamento residui, e su tutto quell'importo è stata rimessa una voce di spesa vincolata. Quindi sono esaltati, chiamiamoli così, i valori dell'avanzo di amministrazione. 2.250.000 sono il patto di stabilità, che è, per dirlo in termini grezzi, l'utile obbligatorio che il Comune deve fare, la differenza tra l'entrata e l'uscita il Comune è obbligatorio a fare, cioè sono avanzi obbligatori. Quindi per quasi per 4.200.000 circa, ho dato delle cifre qua sotto ma sono quelle, il tema dell'avanzo è un avanzo obbligato. Quindi sui 5 milioni 800.000 euro erano quelle risorse che volendo sarebbero state possibili spendere. Ma che cosa succede? A parte non è mai stato possibile spendere tutto, perché nemmeno nei tempi d'oro in cui era molto facile l'astica, anche la finanza, si poteva andare da un anno all'altro. Ora che c'è i vincoli, per cui al primo di gennaio c'hai delle risorse e il 31 dicembre devi avere le spese, diventa molto complessa. L'introduzione delle aliquote, voi sapete per esempio l'IMU, incassiamo il 15 di dicembre, l'ultima rata per legge nazionale. Il dato definitivo su quanto abbiamo incassato realmente lo abbiamo il 15 gennaio. È chiaro che vengano sbalzate, è impossibile pensare di fare anche amministrazione zero, sarebbe la perfezione dell'amministrazione, dicevo un euro lo spendo subito sulla comunità, è impossibile. Averlo portato a 800.000 euro, circa 900, è un elemento comunque assolutamente positivo, quindi 5 milioni non è avanzo amministrazione che la consigliera poi ha, perché non c'è soltanto l'individuazione dell'avanzo amministrazione, cioè quanto è avanzato rispetto ai residui, agli accertamenti, che si sono fatti il patto di stabilità, ma anche come si applica. E la consigliera l'ha detto proprio bene, una parte accantonata 3 milioni, una parte vincolata 1.9 milioni, la parte destinata agli investimenti 2.840, che non sono risorse che poi potremo rispondere, sono risorse che quando il patto di stabilità ce lo consentirà, noi potremo utilizzarlo per effettuare quegli investimenti che ci sono. Tre temi velocissimi. Ora, le grandi opere, come che diceva Mari, le strade pubbliche, le università private, si sta facendo una riverifica su tutte le strade pubbliche, massimo, non si cerca, ma veramente la più completa applicazione dei principi di legalità, risegnalacelo se qualche cosa, perché ancora meglio, semplicemente, l'opera la rimanda, ma senza nemmeno protocollarla, si riguarda quello che è la situazione, ci si può assolutamente impegnare. Le grandi opere, dice, perché tu le metti nelle grandi opere? Non è che le grandi opere nascano così. Dice, guarda, l'ASI, il direttore generale, può fare questo soccorso, fa tutto loro. Non è così. La terza corsia è un esempio, la variante ne è un altro esempio, la rotatoria qui è un altro esempio ancora. C'è dietro a monte non soltanto un lavoro tecnico certosino, che comunque compete ai nostri uffici, e che quindi se sono impegnati su quello non fanno altre cose. Ecco perché si mette. Ma c'è soprattutto un grosso lavoro politico anche per cercare di fare in modo che quelle risorse vengano spese lì. Sicuramente la variante lagantigiana ha avuto un lavoro politico in questi anni. Sicuramente la tramvia, ci siamo riusciti a strappare il progetto preliminare pagato alla regione, c'è stato un lavoro politico ai tavoli. C'è da noi, c'è nel comune di Campi Bisenzio, forse ancora più forte come lavoro politico, ma ammesso, perché col fatto del termovalorizzatore, l'aeroporto, si mette lì, c'è un ordine del giorno, presentano il PD, si fa quello, però c'è un lavoro politico dietro a questo anche alle grandi opere. Ecco perché si inseriscono. Il tema del campo di Belmonte, tanto per citarne un'altra, noi si è messo una federazione a garanzia, bene, per effettuare un investimento di natura pienamente pubblica, perché quello comunque rimane a noi, investito lì, ma è un impianto sportivo comunale in cui investimento sarebbe sicuramente toccato tutto a noi, 500.000 euro per rimettere il campo. L'ha fatto una società sportiva privata, abbiamo messo quella garanzia, che ci costa, diviso gli anni in cui è stato preso il mutuo e la convenzione con loro, tot diviso l'anno e sul patto di stabilità non incide, è stata un'operazione finanziaria, perché poi io rispondo anche alla consigliera Pensi che mi mette, non è che siamo come dai macellaio, su un fogliettino di carta si scrive 5 più 3 più e fa 10, no, non è così, è molto complessa la finanza pubblica, e non è un caso che quando tu mi dici dei cittadini esperti in bilancio poi in realtà non la trovano tanto semplice, perché non è come la contabilità privata, la contabilità pubblica, è molto complesso, soggetto a norme continue in cambiamento continuo. Il sistema di armonizzazione contabile quest'anno ha cambiato e stravolto le cose con la massima trasparenza, e questo sistema qui che sta sbloccando un sacco di vincoli, si risponde anche all'altra domanda, a parte la fusione con l'impresa non è una cosa secondo me da fare a freddo, perché l'impresa e bagnarepoli sono una cosa, finire in città sono un'altra, e tutto questo tema risparmi, fatto di stabilità eccetera eccetera, prima cosa fare una fusione tra due comuni, fare un municipio unico, unire due comunità che hanno delle storie, un paese di campanili, bagnarepoli stessa già c'ha tre frazioni, sono in certi versi un vantaggio, per certi versi un limite, se tutti Grassi, Mantella, Rocca e Piennò capoluogo, quello mi dice se fa la tranvia, se dove fa prima la mare, cioè, tutti i discorsi che hanno un senso, ma molto molto locale, che riguardano in generale, hanno veramente poco senso, come è che si fa una fusione e l'impresa dice perché ci si risparmia dei soldi? Prima cosa non funziona, si salta, seconda cosa proprio perché stiamo passando verso un sistema di armonizzazione contabile che rende molto più trasparente i bilanci, perché rende impossibile dire io quelle entrate, per esempio le multe, le riscuoterò, quindi le metto in entrata e poi ci finanzio gli investimenti o le spese. No, ora ti diano, prima le incassi, finché non le incassi devi mettere un fondo di valutazione perché quelle potrebbe non incassarle e quindi le blocchi. Tutta questa trasparenza sta togliendo un sacco di vincoli. Il patto di stabilità sta venendo meno, la logica del patto di stabilità. Uno perché tutte le amministrazioni comunali ormai hanno ridotto fortemente i mutui, ormai come si è visto da anni serve solo per far meno investimenti, e quindi questo lo individuo la consigliera, e investimenti fai, meno futuro lasci. Quindi già è questo. Ma essendoci più trasparenza, venga meno i vincoli e quindi viene anche meno la logica di dire poi la fusione per risparmiare. Perché il patto di stabilità lo levano, che me ne frega a me di avere la fusione perché non c'ho più il patto di stabilità, se me lo levano non c'ho più il patto di stabilità, che scinde, Noi la gestione associata non si fa soltanto per risparmiare, noi si fa sicuramente per creare economia di scala, ma è ancora il tempo di dire si compra tutti la stessa roba, ognuno per conto proprio, o si fa aggregazione per comprarli insieme? Sì, va bene, e allora non va bene nemmeno questo. Abbiamo meno risorse umane, meno personale, uniamolo insieme e facciamo gli stessi servizi con quello che ci sta, spendendo le stesse cifre. Non vogliamo risparmiare noi sul sociale e l'educativo, non ci deve essere risparmio lì, perché lì non abbasseremo mai le spese, perché se ci sta gli stessi euro vogliamo fare qualcosa in più con gli stessi euro. Quindi se ci spende a 10, si continuerà sempre a spendere a 10, non mi venite a chiedere di avere risparmio un euro, perché non si risparmia un euro sul sociale e sulla scuola, si reinveste e si cerca di spenderli meglio. Il tema dell'ERP, che diceva giustamente, con Ilaria, con i servizi, si sta verificando tutte le situazioni e i servizi, insomma, le situazioni che secondo me sono indecorose, persone che hanno redditi di 100.000 euro e stanno nelle case popolari, questo non è ammissibile, non è facile nemmeno buttare fuori che c'è stata pulizia, ma si sta facendo un'operazione di polizia forte. Quando si dice per passare quindi io ho risposto anche alla Antini sulla reazione del voto della reazione del sindaco, che ripeto è un allegato obbligatorio ma va preso in considerazione anche quello, ma insomma io quando poi aveva fatto un'altra domanda, però non Quirina, qual era la questione, ma l'hai posto con forza, se me la puoi riporre, perché
il microfono.
Dovete rispondere.
Avevo chiesto perché il patto di stabilità ci aveva imposto 2.200.000 e noi abbiamo risparmiato 3.
Appunto, l'avevo già spiegato, ecco perché non mi rincassavo. Perché quelle risorse che abbiamo incassato soprattutto alla fine dell'anno, che sono entrate tra l'IMU della, ma non è, dice guarda, allora se no uno può leggerla, dice, allora abbassiamo le tasse, no, non è possibile perché come avete visto c'è una riduzione forte dei trasferimenti. Parte delle risorse durante l'anno con l'entrata dell'IMU e della TASI che sono state incassate non sono state nel tempo in grado di spendere entro il 31-12 perché erano da spendere per investimenti e non era più fattibile, quindi l'abbiamo messo comunque a una forma di investimento ulteriore che riguarda quest'anno, che è il fondo di valutazione. Tant'è, voi avete letto in questi mesi in cui si parlava del sistema di aumentazione notabile che il Comune di Firenze era in grande difficoltà perché doveva reperire 30 milioni di euro. Questo problema da noi non c'è perché l'abbiamo accantonato con l'anno, con questo avanzo di amministrazione l'anno prima, nelle spiegazioni dei vincoli che poneva, che la Giulia Livi ha messo bene nell'incassazione. Quindi il patto di stabilità è stato il più alto, l'obiettivo che abbiamo raggiunto, proprio per questo, che è la differenza tra quello che dicevo prima, l'avanzo obbligato, e quel surplus che tutti gli anni, chi ha fatto politica nel circuito del Consiglio Comunale, non è impossibile in nessuna amministrazione si raggiunge lo zero, chi ha raggiunto lo zero vuol dire che ha rischiato di folle, a rischiare di disavanzo, non è possibile. 800.000 euro per le condizioni che c'è oggi, le modalità, i continui andamenti, è un risultato che posso dire a testa alta, guardando tutti negli occhi, che è un risultato veramente soddisfacente.
Sì, non è
velocissimo a concludere, però due cose, perché se parlavo di tutto, gestione associata eccetera eccetera, io dico anche un tema che è il carico fiscale esoso sulle comunità, i rapporti rispetto al Comune di Firenze, a parte il fatto che il Comune di Bagnaripoli non è assolutamente il comune che ha il carico fiscale più alto, a parte il fatto che il Comune di Firenze ha la tassa soggiorno che permette un'entrata pazzesca di 32 milioni di euro, il Comune di Bagnaripoli entra 110.000 euro dalla tassa soggiorno perché di strutture alberghiere ce ne sono veramente poche, quindi noi abbiamo questo. Noi siamo questi, siamo un comune estremamente residenziale, è evidente che la tassa sull'immobile è purtroppo più alta. In un momento in cui se fai soltanto bilancio sulle entrate proprie, perché non partivano più trasferimenti, è logico ci sarà quello come entrata principale. Ma ci sono anche elementi che se no si diano tutti gli anni, hanno un disco rotto, però in realtà non sono veritiere. Per chi calcolo tra Comune di Bagnadipoli, Firenze, lo risparmia sulla nettezza, va in metri quadri, andava in c'era le decine da farci. Quando la salsa si pagava soltanto sui metri quadri, quindi 100 metri quadri pagavano un tot, 50 pagavano un altro, oggi con la FIA, scusate, la TARI, a Firenze c'è il confronto TAR su FIA, e dice si pagava meno, non è quello che fa 580.000 euro. Si è trovato aziende che avevano aperto l'attività, dopo due anni ancora non avevano denunciato, arrivano 30-40.000 euro, ma sono aziende grosse, prima. E il comune è mia vicino, eh. Ci sono 26.000 cittadini, c'è un bel po' di aziende, per fortuna ancora è vero, e il comune fa accertamenti, ci sono abusi edilizi che vengono emessi, insieme all'abuso edilizio viene anche pagata anche da se viene demolito, se invece non ha allargato l'immobile e non ha dichiarato l'ampliamento, ad esempio in regolarità viene ovviamente fatta pagare sulla base dell'accertamento quella tassa, quella TASI, quella TARI o quell'IMU in più che doveva essere pagata. Cioè sono cose che nascono nel giro di un anno, 580.000 euro in un comune di Bagnadipoli non sono poi, ma perché il lavoro è intenso, ma non sono nemmeno esagerate, stanno nell'ottica di un comune di 26.000 abitanti. Per quanto riguarda, infine, e su cui io vorrei continuare sinceramente a lavorare, mi sta fatto per adesso, dico, l'ultima cosa, personale, io insomma, qualche anno sono qui in Consiglio Comunale, si è sempre parlato troppi dipendenti, troppi dirigenti, troppo personale. Ora si riduce, sembra quasi si sia fatto qualcosa intorno. 700.000 euro sono una grossa cifra. E non è vero che non si poteva riassumere nessun dipendente, si poteva sì riassumere, perché su 12 se ne poteva prendere più, quasi la metà, no? E si poteva riassumere anche un dirigente in più. Si è fatta una scelta precisa, si è fatta una scelta precisa anche di rivedere chi dovesse venire, si è fatto dei bandi assolutamente regolari, e devo dire tra i bandi che si è fatti, ne rimangi e Andrea Fonardi sono le persone migliori che si sono presentate a questi bandi, ve lo posso garantire. Se lo posso garantire, qualcuno si è presentato anche dicendo manca due anni nella pensione, vorrei non tenere a fare il dirigente del mio momento, qualcuno si è presentato anche così, ma si è presentato anche il livello dei nostri due che sono stati assunti è un livello estremamente alto, assumendosi anche responsabilità maggiori in più, perché gestione associata in un caso, urbanistica anche nell'altro. E Andrea Fonardi, mi sento di dire, che è ingegnere bene dei lavori pubblici, è una persona anche di grande intelligenza, entrava molto bene anche nella materia urbanistica, nonostante non sia stata sua, ma quando una persona è intelligente sicuramente non sarà un genere di urbanistica ancora, ma mi pare sia entrato assolutamente, perché se la persona è intelligente sa studiare, sa migliorarsi e lui lo sta facendo. Ripeto, non è più facile, perché se no dice Mari, allora il Bartolini sbaglia tutto, hai visto che tu fai meno, il direttore generale ci deve fare meno. Sono scelte. Sicuramente non è più semplice, questo lo posso garantire. Io credo che quello che penso sia importante è saper scegliere i dirigenti, saper scegliere se è in grado di portare avanti i progetti, trovare i finanziamenti, se questi sono in grado di farlo, avere un dirigente valido conta quanto aver vinto un finanziamento, perché è in grado di procurarle, è in grado di fare progettazione, è in grado di portare altri risparmi. Il momento in cui il personale va gestito bene, senza dubbio, va gestito con modalità diverse, va preparato, va predisposto, va riorganizzato quello che noi si sta cercando di fare. Ci stiamo avvalendo anche di alcuni ricorsi di aziende con degli appalti. L'appalto del trasporto pubblico, che non è nemmeno lontanamente paragonabile con la mensa, è un appalto, ci tengo a dire, fatto non con un'associazione, ma un'atina tra l'issimo momento in cui si mette due o tre resti per la strada e si mettono via fulmini. È vinta con la CAP, con affitti che sono pagati dal contratto degli autotrasportatori, che ha previsto anche il rinnovo dei mezzi. Ripeto, i mezzi non è così banale, perché i mezzi costano Massimo, sono convinto che può confermare, perché è stato uno anche che lavorava in questi settori, anche la pubblica acqua tra l'altro. Mezzi costano, non è soltanto pagare la fissa, che peraltro sono andati via, non c'erano più, non so se mi spiego, perché c'è anche problemi, ci sono anche dei problemi, a volte uno non li considera, ma ad esempio il personale poteva non esserci più, le fissi potevano non essere più disponibili,
potevano non avere più mobilità.
Chiudo velocemente, non soltanto si è risolto un problema alla grande, perché il servizio non è peggiorato assolutamente e gli scuolabus sono rinnovati, ma abbiamo anche la possibilità di risparmiare sul costo dei mezzi, perché gli mezzi non soltanto costano l'acquisto ma anche la manutenzione. Insomma, io credo, ecco, mi sembra di aver risposto più o meno a tutte, se c'è da rispondere siamo a disposizione anche nei prossimi giorni. Le relazioni danno il senso di un bilancio sanissimo, quindi
se non ci sono altri interventi o chiarimenti si procede alla votazione. Quindi per l'approvazione del rendiconto della gestione 2014, favorevoli, contrari, 2, contrari, astenuti, 1. Quindi 12 favorevoli, giusto? 2 contrari e 1 astenuto. Allora, proseguiamo con l'ordine del giorno, vediamo con che velocità si va. Quale? No. No, il debito fuori bilancio è il 6. No, quello si fa la verbalizzazione alla fine, si verbalizza alla fine. Punto 6, quindi procedure di riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194. Chi espone, prego, Vinci.
Brevemente un flash proprio, tanto è talmente semplice. Si tratta semplicemente del riconoscimento di un debito nei confronti di un cittadino per a seguito di una sentenza del TAR che ci ha condannato a rifondere le spese legali di un ricorso e quindi dobbiamo provvedere in tal senso. Penso che Mario dirà qualcosa, mi servirò di integrare per dire Mario. Grazie.
No.
Sì, no, grazie. Messia.
Prego, Mario.
Perché che è successo a Commissione? Ah, sì. Sì. No. Mi ricordo quando si diceva, sì, quando si vede che una cosa va francamente e sicuramente contro di noi, anche senza fare l'avvocato, rinunciamo a fare ricorsi eccetera, perché si è speso nel passato, ora forse non lo so, non ho guardato, un sacco di soldi da avvocati eccetera eccetera, era questo, no? Per cui no, è un... eccolo qua, no, ma no, è un ricorso di 4.000 euro che dobbiamo elargire a questo cittadino, ma il voto mio sarà contrario, perché chiaramente, perché si butta via tanti soldi da avvocati.
Va bene, allora altri interventi sul punto 6?
Prego, no, velocemente la batteremo a tutti, no, si tratta di una causa del 97, via, siamo abbastanza, no, appunto, e, no, nel senso, sono 4.000 euro, ma quanti anni di causa? Voglio dire. Ecco. No, a parte tutto, non è che per fortuna poi approviamo di questi. Ne approviamo poco di questi.
Va bene.
Vuol dire che ci siamo poco, cioè a parte le battute.
Scusate, cerchiamo di essere più dinamici possibile.
Ne approviamo poche di queste, perché per fortuna capita raramente che il comune perda. La difesa è un diritto. Se il comune si può difendere, è giusto che si difenda, ecco, secondo me questo.
Ci sono altri interventi? Procediamo a votazione. Allora, favorevoli al procedimento, al procedimento di riconoscimento, 12, 4, 6, 8, 10, 12, contrari, 1, astenuti, 2, prevista l'immediata esecutività, favorevoli, 12, contrari, 1, astenuti, 2.